Buona giornata a tutti, qui è Radio Gamma su FM 94 e la trasmissione come oggi giovedì alle 15:15 è Magia, Stregoneria e Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco.
Salve a tutti.
Dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Bene, prima di iniziare la trasmissione, ricordiamo sempre che per la prima mezz'ora circa non prendiamo telefonate. Ringraziamo Claudio del messaggio che mi ha lasciato sulla segreteria telefonica e che ci consente oggi di continuare la trasmissione fino alle 5:30 circa. Poi vorrei ricordare ai radioascoltatori che io sono qui in radio e forse Francesco e qualcun altro pagano anche il giorno di Pasqua dalle ore 17 alle ore 20.
Sì, spero di esserci anch'io, o comunque qualcun altro forse verrà a trovarvi, non certo per festeggiare una Pasqua di tipo monoteista, ma qualcos'altro.
Io penso che farò una trasmissione sul concetto di morte nel paganesimo e in stregoneria, anche per cercare di dare una mano, delle spiegazioni o delle risposte ad alcune persone che non condividono il concetto di morte del cristianesimo, anche per fargli vedere opportunità diverse con cui affrontare la vita e la morte, cioè vederla in maniera diversa, anche in maniera positiva, per carità, perché la morte è una bellissima cosa per il pagano.
È un fatto della vita, di conseguenza non si può prescindere anche da questo elemento, è una cosa che va considerata, va inserita, solo che appunto deve essere non delegata agli altri il fatto di come utilizzarla, ma o di come comprenderla, o di come viverla, o di come vederla, ma deve essere data alle persone la capacità di capire che loro possono determinare varie cose e vari giudizi.
Certo, e noi parleremo del nostro punto di vista e come va affrontata, o secondo noi come va affrontata, poi ognuno sceglie naturalmente. Voglio ricordare un'altra cosa, un'ultima cosa, che sarò qui in radio anche domenica a mezzogiorno circa con Cristiano e parleremo dei sentimenti e cercherò, per quanto mi sarà possibile, di parlare dei sentimenti dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Naturalmente Cristiano mi parlerà degli altri sentimenti e potrete assistere a un confronto oppure a un dibattito sul modo di sentire e di percepire il mondo. Bene.
Sì.
Deve aggiungere qualcosa?
No, possiamo. Ricordiamo che appunto oggi saremo qua più a lungo in trasmissione, chi vorrà intervenire avrà più tempo per intervenire. Ad alcuni ascoltatori dovremo porre giustamente dei limiti, dei paletti di demarcazione perché saranno necessari. Comunque ricordo che cominceremo penso verso le 3:30 a andare via alle telefonate.
Sì, 3:30, 3:40.
E chi vuole prepararsi già al telefono, il numero telefonico è il prefisso è 049, il numero telefonico è 700-700.
Allora, cominciamo la nostra trasmissione. Nelle trasmissioni che precedono questa, ricordo che questa è la 18ª trasmissione, noi dobbiamo ringraziare un tale Flavio per aver dimostrato ai radioascoltatori di questa trasmissione l'uso del sofisma applicato alla retorica finalizzandolo alla distruzione del divenire umano. In una trasmissione ha disprezzato le casalinghe, salvo affermare la volta successiva che anche sua madre era una casalinga e pertanto non aveva nessuna intenzione di offenderle, salvo disprezzare il ruolo sociale, aggiungo io. In un'altra trasmissione ha affermato che i pagani staccano la spina ai malati terminali, salvo affermare, quando gli si contestava ciò, che lui era d'accordo con l'eutanasia, come se noi avessimo mai espresso opinioni in proposito. La volta scorsa, e questo per me è assolutamente inaccettabile, ha preteso di fare un parallelismo fra paganesimo e nazismo, partendo dal fatto che il nazismo usava simboli presi in prestito dal paganesimo nordico. Magari la prossima volta ci dice cosa vuoi che sia, tanto io sono d'accordo nell'ammazzare ebrei. Voglio ricordare che non esiste un simbolismo che non sia un simbolo pagano. La stessa croce è un simbolo pagano. Ricordiamo che c'era un certo Antonio, un santo che i cristiani chiamano, cioè un Antonio che i cristiani santificato, che andava in giro per l'Egitto a distruggere tutte le croci tau che trovava perché voleva che il simbolo della croce fosse solo un simbolo cristiano. Questo è un gioco sofista a cui noi non giochiamo né vogliamo giocare. Abbiamo già detto che per noi cristiano è sinonimo di sottomissione. Chiunque sottomette esseri umani dicendo o fai quello che voglio io o ti ammazzo e cose similari, altro non fa che imitare il macellaio di Sodoma e Gomorra. Altro non fa che imitare i comportamenti delle chiese cristiane. altro non fa che imitare i comportamenti nazisti, altro non fa che imitare i comportamenti vigenti nei paesi retti da preti delle religioni monoteiste. E questo vale anche per quello che Flavio chiama il paganesimo alto, riferendolo all'imperatore romano e alle necessità intellettuali della nobiltà romana, che altro non fece che aprire le porte al cristianesimo, in quanto il cristianesimo permetteva loro di mettere in ginocchio più facilmente le popolazioni asservendole. Se noi citiamo il desiderio di Simmaco di continuare a seguire la propria religione senza che Ambrogio il criminale gli imponesse il cristianesimo, non lo facciamo per esaltare una figura alta, ma perché il desiderio di seguire la propria religione è un diritto assoluto. Per noi sono più importanti i contadini che hanno difeso la statua di Saturno in Valle Rendena contro gli assalti del vescovo Vigilio, che non il desiderio dei senatori romani di ripristinare la statua della Vittoria in Senato. Il sofisma consiste anche nella truffa che viene imposta dal pazzo di Nazareth, quando dice «siate uguali fra di voi». I cristiani propagano il messaggio di uguaglianza come inganno di quanto il messaggio divino, in quanto il messaggio divino che viene applicato è «siate uguali fra di voi in ginocchio davanti a me». Non esiste nel cristianesimo il principio di uguaglianza, né è mai esistito. La storia del cristianesimo sta a dimostrare questo praticamente. Non esiste un solo esempio di uguaglianza nemmeno nelle comunità cristiane primitive, in quanto erano sette separate dal tessuto sociale. Le sette cristiane primitive e quelle attuali non volevano rendere liberi i sistemi sociali da comandi despoti, ma volevano impossessarsi di comandi despoti per distruggere i sistemi sociali, come la pratica ha insegnato, sia nel 3-4-500 d.C., sia oggi con la Polonia, con l'Albania, con l'Unione Sovietica. La filosofia, al di là che poi uno abbia dei pensieri politici o meno, che non se ne frega niente, la filosofia pagana e il pensiero pagano lo stiamo costruendo qui, ora, noi. Cioè ogni pagano è responsabile del proprio pensiero e del pensiero che costruisce. Questo deve essere assolutamente chiaro. So benissimo, caro Giampaolo, che potremmo tranquillamente gettare tutta la storia passata alle ortiche e cominciare da capo. La censura cristiana ha distrutto quasi tutta la letteratura e la filosofia antica. Nonostante questo, le cose importanti sono nelle coscienze che ci circondano e da loro possiamo attingere per costruire sempre nuovi cammini. Però le nostre radici stanno comunque nel passato e nelle contraddizioni che hanno costruito questo presente. E quando qualcuno ci viene a dire «i cartaginesi sacrificavano i loro figli al dio Baal», noi siamo due volte perplessi, in quanto non conosciamo nessuna famiglia che sacrifica i propri figli distruggendo il proprio futuro. E inoltre sappiamo che Baal è il principio maschile della vita. Perché dunque distruggere la vita? Quando i cristiani ci vengono a dire, riferendosi a dei ritrovamenti di resti di bambini vicino al tempio cartaginese, «ecco, vedete, i romani avevano ragione, mettetevi in ginocchio davanti al nostro Dio che ha proibito i sacrifici umani», noi siamo ancora più perplessi. Tutto diventa più chiaro quando studi più approfonditi determinano che quel luogo altro non era che un cimitero in cui si seppellivano i bambini morti per varie cause. Allora comprendiamo, era solo propaganda. Cosa resta di quella propaganda? La distruzione degli esseri umani che per mettersi in ginocchio davanti al Dio dei cristiani hanno dimenticato l'esistenza della possibilità di determinare la propria esistenza. Anche se abbiamo le stampelle al cervello, perché non siamo storici, dobbiamo comunque affrontare le contraddizioni attraverso le quali ci siamo costruiti. Noi non abbiamo nulla da nascondere e nessuno da ingannare. Ricordiamoci che l'orrore cristiano deriva da degenerazione di aspetti specifici del paganesimo e oltre alla degenerazione monoteista ve ne sono state altre il cui scopo era quello di distruggere la relazione fra gli esseri umani e il circostante. Però queste altre non hanno avuto sviluppo perché altri stregoni, altri pagani le hanno fermate. Per questi esercizi sofistici ringraziamo Flavio, avvertendo però che le numerose telefonate cadute durante le lunghissime conversazioni avute con lui hanno generato delle proteste in quanti non potevano telefonare. Dobbiamo avvertire pertanto che possiamo concedere solo un paio di minuti di telefonata e poi ci riserviamo di agire discrezionalmente per tagliare eventualmente la telefonata. Comprendiamo il desiderio di Beppi di sentire una voce che dica cose diverse dalle nostre, in quanto questa lo conforta nelle sue scelte, ma anche lui deve avere un po' di pazienza. Noi abbiamo una trasmissione molto limitata nel tempo e dobbiamo interloquire necessariamente col maggior numero di persone. Questa è l'unica trasmissione di paganesimo in Italia contro le migliaia di trasmissioni effettuate dai cristiani in ogni dove e nelle quali non si può intervenire né interloquire, per cui per noi il tempo è prezioso. Bene, questa è la premessa che vogliamo fare prima di cominciare la trasmissione e vorrei essere stato chiaro perché non vorrei più ripetermi, una volta per tutte, spero.
Sì, anche perché appunto noi assolutamente non filtriamo le trasmissioni, cioè la telefonata e il telefonato sono sempre in diretta, tutti possono intervenire e tutti possono benissimo contestare o chiedere, ma con la massima libertà, però con un rispetto, perché ad esempio noi ci rifacciamo sempre a un codice, diciamo, di onore, di comportamento che è basilare per i pagani, che è quello del rispetto delle diversità e di conseguenza chi non accetta il rispetto delle diversità, nella verità soprattutto, non siamo disposti a tollerarlo.
Il rispetto non consiste nel non dire che Claudio è uno stupido, cioè chiunque può dirmi che sono stupido, che sono deficiente, che sono drogato, che sono scemo, che dico stupidaggini. Chiunque questo lo può dire, ma nessuno può dirmi di aver detto o pensato delle cose diverse da quelle che dico o penso. Per cui se qualcuno mi dice che sono stupido, bene, è un suo giudizio. Però nessuno può dirmi che io penso o dico delle cose che non ho pensato né detto.
Esatto.
Questo è il rispetto. Il rispetto non è l'uso delle parole. Uno può dirmi sei un cretino, sei un deficiente. Questo non significa che lui mi insulta, significa che dà un giudizio nei miei confronti. Però se uno dice tu vuoi dire questo, le tue intenzioni sono diverse da quelle che io ho, oppure tu hai detto delle cose che io non ho detto o intendi dire delle cose che io non intendo dire, questo è non rispetto, questo deve essere chiaro. Cioè non è l'uso della parola, è la sostanza quella che conta.
Sì, c'è una canzone che dice quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire e tante volte, soprattutto quell'ascoltatore non specifico succede questo, che ti spiega le tue idee senza fartele capire. E queste cose è un gioco equivoco, voluto, intenzionale, che noi non possiamo accettare. Ecco, ricordiamo che più tardi daremo il via alle telefonate, il prefisso è 049, il numero telefonico è 700-700.
Allora, continuando invece le cose un po' più serie, l'altra volta abbiamo cominciato a spiegare la Devotio. La Devotio, che è un sacrificio pagano che è fatto da un inno, con cui i pagani, ricordiamo che non prendiamo le telefonate finché non abbiamo finito, dopodiché daremo via le telefonate, oggi abbiamo anche un po' più tempo, portate un po' di pazienza. La Devotio è appunto un sacrificio fatto ad inno e noi ne abbiamo costruito uno, il cui scopo è quello di porre la persona davanti al circostante. L'ottica con cui le persone guarda il circostante. Nel paganesimo non esiste il dogma a cui asservirsi, esiste la direzione nella quale camminare. Ecco, il sentiero d'oro fa parte di questa direzione. Vediamo la premessa del sentiero d'oro, che ho detto che la leggerò tutte le volte. Allora, il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità. Egli non detta gli obblighi. Egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. L'altra volta, ricordiamo, che abbiamo fatto i primi due quadri, e i primi due quadri del sentiero d'oro dicevano Necessità fu, origine dello spazio dei mutamenti. Necessità condusse fatto, e fatto divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà si ossequia a necessità, ed egli fatto sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà. E abbiamo sviluppato questi due quadri. Oggi invece svilupperemo altri quadri. E ricordo, dunque, che nella comparazione, per agganciarmi al fare dei cristiani, e qui sempre Francesco è la che mi bastona forte, userò il termine adorare in maniera impropria, riferito al paganesimo. In realtà i pagani non adorano, ma si relazionano. I cristiani adorano un Dio in quanto si sottomettono al Dio. I pagani si relazionano con ogni divino in quanto sono divino essi stessi. Dunque, l'uso del termine adorare nella comparazione è strettamente strumentale. Mi raccomando, che dopo mi dite dire che vi dico di adorare questo o quel Dio.
Sì, beh, il più pagano è seduzione che adorare.
Esatto, è relazionarsi, esatto. È farsi venere, è ammagliare.
Sì, beh, infatti la seduzione significa che tu, tramite la tua azione, riesci a condizionare o portare dal tuo verso qualcosa, certo, a qualcuno. E per la pagana, appunto, è la seduzione, non certo l'adorazione cristiana.
Che poi il figurativo è prendersi per mano e camminare insieme. Questa è la figura.
D'altronde, se tu fai la seduzione, vuol dire che la cosa deve essere convinta a venire con te e la cosa, certo, deve essere convinta di venire con te.
Esatto. Bene, il terzo e il quarto quadro dice questo. Li tratterò insieme. Fatto condusse mani e in mani divenne fatto. Fatto insegnò a mani come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. Mani volevano esistere diventando uno con fatto. E l'altro? Fatto condusse i lemuri e i lemuri divennero fatto. Fatto insegnò ai lemuri come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. I lemuri volevano esistere diventando uno con fatto. Questi due quadri determinano due sviluppi della coscienza. I mani è lo sviluppo della coscienza all'interno della natura e i lemuri è lo sviluppo della conoscenza come esseri di sola energia. Il terzo e il quarto quadro sono relativi a due processi in divenire delle coscienze di sé. Il terzo quadro individua la nascita e lo sviluppo delle coscienze di sé, appunto, della natura, mentre il quarto individua il processo di sviluppo degli esseri di sola energia vitale come espressione delle tensioni che si manifestano sul pianeta e in generale nell'intero universo. Mentre il terzo quadro ci permette di individuare il momento da cui noi proveniamo, il quarto quadro ci permette di prendere atto di una realtà circostante, un diverso percorso di sviluppo della coscienza col quale possiamo o meno entrare in relazione. In pratica ci dice, esistono anche i lemuri, esistono questi esseri di energia, possono essere tuoi compagni di strada o puoi anche ignorarli. Due specifici divini, i mani e i lemuri. I mani sono le cariche iniziali di energia vitale che i genitori della natura, degli esseri della natura, danno ai propri figli. I lemuri sono gli esseri di sola energia vitale che, nati dalle tensioni sviluppatesi sul pianeta, temporali, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, eccetera, percorrono il loro cammino di sviluppo nella propria coscienza e nella propria consapevolezza. I lemuri noi li consideriamo in quanto forze del circostante e li ricordiamo affinché il loro divenire non intralci e non blocchi il nostro divenire. I mani li ricordiamo in quanto ricordiamo la nostra origine e impediamo all'origine di assoggettarsi. I lemuri tendono ad espandersi a qualunque costo. Chi ci ha dato la carica di energia vitale tende ad assoggettarci per trarne profitto. Ricordando queste figure, noi lanciamo una sfida. Possiamo camminare insieme, ma se qualcuno vuole assoggettarci, siamo pronti alla sfida. La sfida diventa un atto di costruzione magica. Entrambe le figure nell'antica Roma raffiguravano ombre diverse del regno dei morti. In realtà raffiguravano stati di percezione nello spazio, i lemuri, e nel tempo, i mani. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo i mani e i lemuri? Perché in questo modo noi diciamo ai mani e ai lemuri, camminiamo insieme verso l'eternità, ma che nessuno tenti di distruggere l'altro per distruggere se stesso. Dunque, noi pagani adoriamo i mani per ricordare mani e affinché mani non si trasformi in mania. Adoriamo mani affinché un genitore non distrugga il divenire del proprio figlio in funzione della distruzione di se stesso. Adoriamo mani per impedirci di distruggere il divenire del figlio quando il nostro mani si impossessa di noi trasformandosi in mania. Adoriamo i lemuri per ricordare ai lemuri che siamo pronti a combatterli o a camminare insieme, la scelta è sia nostra che loro. Ricordiamo che nell'antica Roma c'era il rito delle fave che si buttavano dietro la schiena, no? Cioè c'era il rito giorno di morti che il capofamiglia buttava le fave dietro la schiena. In realtà cosa diceva il capofamiglia? Prendete tutto quello che io butto, ma non rompetemi le scatole e andatevene via, andatevi per la vostra strada e seguite il vostro cammino. Questo era il senso reale. Questo è il terzo e il quarto quadro. Ci sono ancora due quadri che vorrei leggere. Il quinto quadro dice: fatto conduce l'essere e l'essere diventa Veiove. Veiove insegna l'essere come mutare la numenia facendo apparire costante la forma, e l'essere Veiove affronta l'oggettività dell'esistente. Ecco, in questo momento il divino, l'essere umano si fa divino e affronta il combattimento della vita. Evocare Veiove, ricordiamo sempre che non prendiamo le telefonate ancora per un po', evocare Veiove significa reclamare energia vitale per sviluppare l'essenza del nostro essere, senza mutare il modo di vivere e di presentarsi nel quotidiano. Evocare Veiove significa costringere l'attenzione della ragione ad effettuare nel quotidiano quelle scelte che portano a sviluppare il corpo luminoso. Dal momento che percorrere quella direzione, anziché metterci in ginocchio, alimenta Veiove, Veiove alimenta chiunque si appresta ad intraprendere quella direzione. Solo sviluppando il potere di essere, facendosi Veiove, si può percorrere il sentiero d'oro. Solo evocandolo si può costringere Veiove a camminarci a fianco. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Veiove? Nel calendario romano la festa era il 21 maggio. Per evocare la forza del circostante, col quale fondere il nostro cammino. Adorare Veiove significa richiamare la nostra ragione alla sua funzione. Agire per sviluppare il corpo luminoso. Adorare Veiove significa costringere il circostante a cedergli energia vitale affinché il nostro percorrere il sentiero d'oro sia ricchezza per l'intero circostante. E infine il sesto quadro. Il sesto quadro dice questo: fatto conduce l'essere e l'essere diventa Venere. Venere insegna l'essere come mettere se stesso al servizio della numenia dell'esistente, onde porre l'esistente al proprio fianco. Evocare Venere significa scegliere come relazionarsi col circostante, appunto quello che diceva prima Francesco, ammagliare il circostante. Gli esseri umani non sono creati d'immagine e somiglianza di un dio pazzo, sono dei divenuti in un'oggettività, in divenire. Farsi Venere significa imporsi a se stessi di camminare assieme all'oggettività, anziché saccheggiarla, e nello stesso tempo reclamare il diritto affinché l'oggettività ci cammini a fianco, fondendo le nostre scelte e le nostre determinazioni con quelle dell'oggettività. La bellezza di Venere sta nella fusione degli intenti, di chi fonde il proprio divenire nell'eternità. L'oggettività accorre a soccorrere chiunque si fa Venere, invocandola, in quanto ogni essere umano che si fa Venere è un essere che sviluppa il circostante anziché saccheggiarlo. Quando non si sa che fare o come porsi, è sufficiente evocare Venere, perché Venere, affiancandoci e alimentandoci, ci permetta di scegliere e di porci per sviluppare comunque il nostro potere di essere. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Venere per soddisfare i nostri bisogni in armonia col circostante, per sviluppare la nostra rabbia nei confronti di chi distrugge armonia e bellezza dell'esistenza per soddisfare il proprio bisogno sottomettendo esseri umani. Adorando Venere distribuiamo e riceviamo energia vitale dalle coscienze del circostante che cercano le relazioni verso l'eternità. Quando l'essere umano che si fa Venere è in pericolo, Venere accorre. Ricordiamo sempre che tutto questo è possibile perché noi ci costruiamo, perché il nostro fine è quello di costruire la coscienza universo. Cioè per noi è l'esistente attraverso le trasformazioni che crea l'essere assolutamente necessario e non l'inverso come pensano i cristiani. Per questo noi possiamo modificarci. Bene, come viene adesso il quadro del sentiero d'oro che vi ho letto finora? Il quadro viene così, e forse la prossima volta non ve lo leggerò più di seguito perché comincia a diventare lungo. Viene, necessità fu, origine dello spazio dei mutamenti, necessità conduce fatto e fatto divenne necessità, necessità insegna fatto come libertà si ossequia necessità ed egli fatto sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà, fatto condusse mani e i mani divenne fatto, Fato insegnò a Mani come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il loro proprio divenire. Mani volevano esistere diventando uno con Fato. Fato condusse i lemuri e i lemuri divennero Fato. Fato insegnò i lemuri come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. I lemuri volevano esistere diventando uno con Fato. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Veiove. Veiove insegna l'essere come mutarlo a Numenia. Numenia vuol dire l'essenza dell'essere, facendo apparire costante la forma, e l'essere Veiove affronta l'oggettività dell'esistente. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Venere. Venere insegna l'essere come mettere se stesso al servizio della Numenia dell'esistente, onde porre l'esistente al proprio fianco. Bene, questo è quello che siamo arrivati a fare il sentiero d'oro. Il sentiero d'oro ci permette a noi di guardare con certi occhi il mondo, anziché guardarlo in basso in quanto siamo in ginocchio, lo guardiamo negli occhi per fondare il nostro divenire. Francesco,
sì.
A te.
Si è dimenticato una notizia molto importante. Ricordo che fra poco diamo via telefonate, telefonando allo 049 700 700. Prima di iniziare la trasmissione, io credo, parlavamo di un fatto molto importante, di una grande conversione, se vogliamo chiamare un grande ritorno al paganesimo, di un grande personaggio pubblico. E alcuni avranno letto la notizia che era un trafiletto. È una notizia interessante e bella, perché effettivamente uno dei massimi esponenti del monoteismo comincia a capire che il monoteismo non serve, è nocivo, che bisogna tornare al paganesimo o capire che di essere pagani. E non so se tutti, Claudio vuole dare l'annuncio di chi è questo nuovo pagano.
Noi abbiamo letto sul giornale che Wojtyla tutte le mattine aspetta il sorgere del sole. E noi conosciamo benissimo questo sentimento. E in brasiliano è nostalgia, no?
Sì.
È quello che si è perso e che avrebbe potuto essere se si fossero fatte scelte diverse. Ebbene, Wojtyla ha rivelato ai bambini che lui tutte le mattine aspetta il sorgere del sole e praticamente lui non è più in grado di relazionarsi col mondo circostante, e pur essendo cosciente che il sole è una grande coscienza di sé, lui non è più in grado di percepirla, e allora è ucciso dalla nostalgia dell'aver perso questa occasione. Adesso è vecchio, sta per morire, non ha più futuro, si avvale delle parole della resurrezione pur sapendo che sono delle imbecillità, e ha perso l'occasione di relazionarsi col sole, e questo è il suo canto di morte.
Se fosse capito che l'essere il monoteista non porta nessun beneficio né nella vita né nella morte, e di conseguenza
anche saudade in portoghese, la nostalgia,
sì, ma infatti basta pensare appunto al discorso appunto di nostalgia, il discorso di retaggio pagano, e questo è significativo che proprio dal massimo esponente del monoteismo ci venga questo riconoscimento della necessità anche per un monoteista di rifarsi a una divinità. Il fatto stesso che lui, che ha una dotazione culturale non indifferente dal punto di vista monoteista, abbia il bisogno di rifarsi al sole, non ha però bisogno di avere un comandamento, di non avere una Bibbia, di non avere un testo sacro, gli basta il suo essere, il suo desiderio.
D'altronde, Francesco, ha distrutto popoli interi.
Sì.
Dimentichiamo che ha distrutto la Polonia soltanto per impossessarsi dei vertici della Polonia. E cosa ha fatto? Ha distrutto ospedali, mense, i servizi sociali, le pensioni, ha costruito la miseria, ha riempito l'Europa di prostituzione.
Beh, basta pensare.
Questa è opera sua, al di là che poi lui abbia fatto la vendita o meno delle donne, non ha importanza, però lui ha creato le condizioni perché questo avvenisse, e muore disperato, cioè ha distrutto il divenire umano,
sì,
muore disperato.
Sì, non ha il coraggio ancora di liberarsi, diciamo, di questo schematismo mentale monoteista, tenendo conto che, ad esempio, questo lo stanno facendo anche in Italia con il corso della scuola,
sì,
privata,
esatto,
parificata, della sanità.
Scusa Francesco, sì, se ti interrompo, c'è Nones, c'è altri vescovi qui del Veneto, che stanno facendo pressione attraverso Ruini, hanno praticamente un'organizzazione, loro parlano di lobby in realtà mafiosa all'interno dello Stato, che stanno tentando di far finanziare le scuole private, in pratica le loro scuole. E il passo successivo a e questo è incostituzionale, perché la Costituzione prevede che le scuole private siano libere purché non soggette a finanziamenti.
Sì, poi dovremmo essere anche in un'economia di mercato.
Ed è incostituzionale, però il passo successivo a questo, la cosa più grave, è che andranno a distruggere la scuola privata, costruendo quell'elite di schiavisti che hanno sempre avuto anche nel Medioevo. E questo è gravissimo. Comunque, Wojtyla sta morendo nella sua disperazione.
Sì, infatti noi l'abbiamo ricordato in tante trasmissioni, il discorso dell'8 per 1000 è una cosa molto importante. Può sembrare una battaglia insignificante o di poco valore, ma è basilare, perché bisogna dare un segnale, anche con delle azioni concrete. Difatti, io qua voglio citare Nietzsche, che già Nietzsche diceva abbiamo bisogno di piccoli atti di coerenza. Di conseguenza non parliamo solo di grandi principi, ma anche di comportamenti minimi. E già il togliere il finanziamento a una struttura che è così nociva, come appunto è il Vaticano, è fondamentale. Diamo via le telefonate.
Pronto? Ciao.
Dimmi.
Bentornati.
Grazie. No, tu bentornata.
Appunto.
Dimmi, come mai non ti si sentiva più?
Ho avuto un mese di malattie continue.
Oh, miseria.
Ma non personali, cioè mia sorella, mio figlio, porca vacca.
Non ti preoccupare, dai, adesso andrà via. Ecco. Con te abbiamo sempre avuto questo problema. Dimmi.
Sto leggendo, cari ragazzi, buongiorno intanto.
Ciao.
Ciao. Ciao. Senti come
comunque va bene, hai risolto i problemi?
Beh, non tanto, sai. Credo sia malattia del... Io la chiamo le chiamo le malattie del secolo, dell'inquinamento. Cioè io ho una sorella che ha un problema fisico che loro dichiarano virale, però virale non è, la cavano con quello, però lei continua ad avere la febbre alta da due settimane.
Ho sentito parecchi casi di questi qua in giro, ultimamente.
Sì.
Anche un compagno a scuola di mia figlia ha sempre febbre e non sa una cosa abbia.
È stata anche all'ospedale, deve attendere un esito, però sai, io sono... un'ansiosa, nata ansiosa e
sappiamo.
Cioè, la paura. Sì, ho paura. Devo dirlo, io ho paura per mia sorella, lei è abbastanza tranquilla.
E allora?
Io no.
Beh, tu sei tranquilla anche tu, no?
No, perché sto male per lei.
Perché?
Ma non lo so.
Compassione.
Cos'è?
È compassione.
No.
Però devi prendere il lato positivo della passione, no?
La amo perché mia sorella.
Appunto, ma prendi il lato positivo.
Sì.
Dimmi.
Mi ha mandato per paese anche ieri sera. A me ha detto che la faccio star male. E non sta male.
Beh, ha ragione. Sì. Secondo me ha ragione. In fondo la sfida è sua, no?
Sì, beh, certamente. Però io, sentendo il male al posto suo, mi ha detto che lei stava bene e sente il male quando mi vede.
Beh, in effetti probabilmente ha ragione.
Poverina. Dopo la chiamo per sentire come sta.
Va bene.
Senti, sto leggendo un libro che consiglio a tutti.
Dimmi.
Oltre la soglia. Beh, ma...
Dimmi.
Non l'ho ancora finito. Però, veramente, guarda, tutti dovrebbero leggerlo. Almeno per capire un po' delle porcherie. Perché... finché le si vivono così, a sentirlo dire, è un discorso. Ma quando le leggi raccontate da una persona che bene o male ci ha vissuto dentro anche 20 anni, 30 anni, in prima persona, e sta pagando per esserne uscita, e addirittura deve stare blindata perché, sai, la Chiesa e i suoi rappresentanti discendenti del buon Dio la vogliono far fuori in pratica. Niente, è tremendo, è un libro tremendo perché per chi per tanti anni ci ha creduto, o non so, e continua a crederci, non so se si fa un esame di coscienza o si ferma a pensare un attimino, ne viene fuori veramente male.
Sì.
Sì.
Beh, pensa ai 15 milioni di streghe bruciate sul rogo, anche quello è un brutto precedente.
Sai, si raccoglie quel che si semina, no? Tu sai che per la Convenzione dei diritti, per la Convenzione dell'ONU, no? I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione fin tanto che esiste un referente cui imputarli.
Sì, certo.
Per cui, siccome il cristianesimo è erede di tutti i delitti che ha commesso, cioè la sua filosofia è erede di tutti i delitti, no? Commessi, in qualsiasi momento potrebbe essere chiamato a risponderne da un tribunale civile.
In Sud America
no, non si fa per rapporti di forza, no? Però dal punto di vista giuridico questo è possibile, per cui non è detto che un giorno qualcuno non li chiamerà a rispondere.
Anzi, noi siamo intenzionati a chiamarli a rispondere, vedranno rispondere delle loro colpe.
Quella sarebbe una bella opzione.
Verrà il giorno in cui si pagheranno i propri delitti.
Perché guardando le cose indietro e leggendo... si scoprono delle cose, si vedono delle cose incredibili, cioè le abbiamo davanti agli occhi ma fingiamo di non vederle, perché leggendo anche la storia di Lucrezia Borgia, figlia di un papa re, un puttaniere di prima categoria, era il papa.
Infatti c'era l'articolo sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, che appunto parlava anche dei papi pedofili e così via, papi che esempio si agitavano solo a vedere la gente torturata, questi sono dei begli esempi, insomma.
E il nostro papa, cioè mi è molto mi ha colpito il discorso che hai fatto sul Papa.
Sì.
L'hai descritto benissimo.
È vero. Anche se non ho detto oltre la soglia, ho afferrato.
Sì. Perché purtroppo per lui la verità la conosce e sa che quello in cui crede, quello in cui ci fa credere, non esiste.
Sa che è un falso?
Lo sa.
Sa che è un falso?
Sa che è un falso e non sa più a chi è vecchio ed è finito e si attacca a dei valori che secondo loro non sono mai esistiti, però si mette a guardare il sole, non ha altri che piangere su se stesso a sto punto.
Sulle sue scelte, sulla sequenza di scelte che ha fatto durante la sua vita.
È possibile che questi uomini che vogliono farsi chiamare uomini, neanche papa, uomo, non possa, aspetta, prima di morire, dico un po' di verità. È questo che mi aspetto.
Non lo può fare.
Non lo può
più
fare. Il meccanismo è troppo forte.
Ormai è troppo dentro al meccanismo, no?
Cioè già il fatto che avete questa dichiarazione io penso che rischi molto.
Sì, infatti, ha già rischiato moltissimo. Questa, nessuno ancora ha afferrato il senso reale della dichiarazione, capisci? L'ha fatta passare come una cosa gioiosa.
Sì,
come la battuta.
Ma non hanno afferrato il senso profondo che è la distruzione dell'uomo.
Esatto, loro l'hanno fatto passare, cioè il sole è figlio di Dio.
Esatto, sì, più o meno, sì.
Sì, infatti, ma che un papa dica fa io aspetto il sorgere del sole è già significativo, cioè non aspetta mica né Gesù Cristo né la Madonna né i santi. Aspetta il sole, che il sole è pagano.
Va bene.
Ascolta,
dimmi,
mi
Anna.
Spiegare che io dopo metto giù e vi ascolto volentieri, vi saluto, vi voglio
ciao,
bene.
Ciao, anch'io.
Grazie.
Grazie. Cosa sono sti lemuri che non ho
i capito? Lemuri, sì, te lo spiego io. Sono praticamente, vabbè, metti pure giù,
ciao.
Adesso ti spiego. Ciao, grazie, ciao.
I lemuri, abbiamo un'altra telefonata, dopo gli spieghiamo che cosa sono i lemuri. Prendi nota, Francesco.
Sì.
Pronto?
Pronto? Si deve essere caduta.
No, è caduta la linea, scusate. Si è spento il telefono, un attimo solo.
Sì. Dunque ricordo che fra poco potrete telefonare ancora appena sistemiamo il telefono. 049 700 700 il numero di telefono.
Pronto?
Pronto?
Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi sembra, sarà un profano, che abbiate bisogno della necessità che ci sia qualche avversario secondo i vostri intenti, per cui deve essere almeno pazzo per poter confrontarvi. Ma voi altri perché fate maggioranza? Perché siete in due o tre nel stesso studio?
Come perché mai ci hanno bisogno? Ammazzato tutti?
Perché
ci hanno ammazzato tutti?
Perché non ve li fate fra voi?
69 milioni di indios uccisi in Sud America nel nome di Cristo.
Perché non ve li fate fra voi? No, 69 milioni. Qui si tratta che seccate le scatole e bai a tutti.
Benissimo.
Mia. Uno matti ancora. Beh, ecco, dimmi che sono campa, che bai,
Ok.
Ecco, questa persona sarebbe una persona che è da disprezzare, perché se noi parliamo è perché milioni di donne, di uomini sono stati bruciati dalla Chiesa per difendere la loro necessità di libertà.
Ciao Tosi!
Ciao!
Mi senti io?
Sì.
Ci sentiamo.
Posso farvi due domande?
Sì, parla pure.
Una le domando. Perché quando parlate dite il Dio pazzo?
Sì.
Questo io non capisco un cazzo, non ho ancora capito qualcosa.
C'è nella Bibbia, dopo te lo spiego.
E dopo mi non vi credo a niente. Voi altri avete un idolo perché ho sentito che adorate.
Lo sapevo
e
io.
Non adoro nessuno.
Lo sapevo.
Allora chi è che sei più libero? Dammi.
Lo sapevo io. D'accordo, Beppi.
Ecco, e dopo?
Sì.
Sento nominare sempre Nietzsche.
Sì.
Beh, Nietzsche prima di fare era Belton ed era nazista.
No.
Insomma,
è un altro gioco, se. Comunque va bene, insomma. Dai.
In ogni modo, mi sono un poco edite, ma le faccio magari delle domande da scemo.
No.
Ma mi sono vecchio mi piace però.
Ti rispondo subito.
Sentire.
No, Beppe, ti dico subito. Nietzsche è morto nel 1900.
Dopo. Che vado a ascoltarvi il paradio.
Sì, d'accordo.
Ma voglio dire un'altra roba. Se mi sono vecchio, posso darvi un consiglio?
Sì?
Posso?
Sì.
Allora, non capisco perché parlate in una maniera come che savi tutto voi altri, magari di avere rispetto per quelli che pensano differente, perché voi altri non avete di pai casea, come che non avete neanche soldi.
E Beppi?
Già ho capito, e come io dico perché vi voglio bene.
Va bene, Beppi.
Perché mi sono vecchio e vi do un consiglio.
Sì.
Ha capito?
Sì, va bene.
Ecco, e tu stai attenti.
Sì, grazie.
Di disprezzare quello che gli altri crede.
Questa grazie.
È la verità. Ciao.
Ciao, ciao Beppi.
Beppi, scusa una cosa, ma tu glielo vai a dire anche ai preti, anche al Papa, anche ai vescovi, di rispettare gli altri? Ti che mai telefonava un vescovo al Papa a dire, oh Coco, vedi di andare a rispettare gli altri? Ecco, viene detto a noi, vero? Perché noi siamo disponibili, perché siamo dolci, siamo buoni. Mentre il Papa non vai a dirglielo. O al vescovo, gli ha mai detto al vescovo, oh vescovo, vedi di andare a rispettare gli altri? È facile dircelo a noi, vero? Noi ti ascoltiamo pure. Pensaci un attimino.
Ah, io volevo dare una risposta sul discorso del Nietzsche nazista. Ecco, io voglio ricordare, Nietzsche è morto il 1 gennaio del 1900, Hitler è nato il 20 aprile del 1889, di conseguenza quando è morto Nietzsche Hitler aveva 11 anni.
Ciao. Dimmi.
Senta, io vorrei chiedere per esempio alla suora Maria Calcutta o il Papa, adesso che è vivo, con mente ancora serena, le dicessero, senti, se tu fra 10, 20, 50 anni ti facciamo santo, accetteresti?
Al Papa?
Sì, chiedilo prima di morire. Se fra 10, 20, 50 anni noi ti facciamo santo, accetti o no?
Di cosa?
Perché uno, scusa,
sì, sì.
Perché uno fa del bene in questo mondo, sì, è giusto se uno va, specie sacerdote, fanno del bene, è una sua scelta perché ha scelto di fare questo bene. Perché lo fanno santo? Se io dopo lo fa santo, ma se io per caso non è d'accordo, deve essere santo per forza. Perché essere santo è una cosa troppo bella che lui non può permettersi. Se fa il bene di questo mondo, loro dovrebbero già giuire dell'altra parte.
Sì.
Come fanno santo? Allora mi vorrei chiedere, nessuno gli chiede prima, perché tutti le direbbe di no? Perché non può dire sì, è troppo una cosa, è troppo bella insomma, anche perché in fondo ai piedi c'è sempre una bella musina, santo fanno così, solo perché c'è una musina grande.
Sì, sì.
Ma che io, se io vado per quella strada, faccio questo, non posso avere dei privilegi, né da vivo né da morto, e invece da morto gli fanno dei privilegi, che sembra vivo. Io non capisco, provo a chiederlo prima, allora sai se questo è veramente uno che vuole essere o no. Tu non puoi dire faccio santo qui, perché come fa a sapere dopo 100 anni che quello non aveva, quello era perfetto, come si fa a sapere che era perfetto di tutto?
Si sbaglia spesso.
Arriviamo con dei 40, 50 anni, 60 anni con delle persone accanto e magari riesci a sapere dopo 50 anni delle cose che non sapevi, e tu che non lo conosci neanche come fai a fare santo? Deve essere, uno che fa santo deve essere il 100% puro.
Certo.
Come fa a essere una persona pura al 100%? Anche nei pensieri di tutto.
Sì, ma io
dove dovrebbe chiederlo prima, tutti le direbbero no, santi non ci sarebbero neanche uno. Grazie.
Perfetto.
Sì.
Ciao.
Ciao.
Noi abbiamo avuto 600 milioni di morti, fatti dai cattolici, e un cattolico ci dice che spacchiamo le balle. Beh, forse dovrebbe vergognarsi un pochino,
Pronto? Ciao. Sì?
Ciao,
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 ciao.
Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo, parla sentiamo. Pure.
Voi mi io parlo, non vi sento, io parlo, faccio...
Sì.
Poi magari mi rispondete.
Sì, sì, no, no, parla pure.
Allora, io...
Mi senti adesso?
Adesso sì.
Perfetto.
Ecco, benissimo. Allora, vi saluto un'altra volta.
Sì, ma ti avevamo sentita comunque.
Sì, sì. Allora, volevo chiedervi, la differenza, se potete farmi un po', spiegarmi un po' sto discorso, la differenza tra essere dionisiaco e essere appollineo. È vero che per esempio le popolazioni germaniche sono dionisiache perché da sempre cercano paesi caldi, esotici o mediterranei per la nostalgia di avere perso l'antico stato solare. poi vorrei sapere se il Papa è infelice perché si sente un fallito oppure è pentito dei suoi errori.
Ma il permesso l'ho disperato.
Ecco, poi voglio fare un'altra domanda.
Sì, sì.
Le motivazioni, volevo sapere le motivazioni perché Giovanna d'Arco, inizialmente appoggiata dal clero,
sì.
Poi rinnegata e mandata a rogo. Ecco, adesso io metto giù
d'accordo.
E vi sento. Grazie.
Ciao.
Abbiamo
sì. Abbiamo un sacco di risposte da dare, comunque.
Ecco, allora,
con Apollineo te lo lascio a te.
Sì. No, beh, quello ad esempio del contrasto fra Dioniso ed Apollo è una polemica abbastanza recente. È stata, diciamo, forzata soprattutto dal discorso della lettura di Nietzsche, ma Nietzsche non è che fosse un interprete, uno studioso della cultura classica. Lui aveva una percezione, era un grande, riusciva a interpretare le cose, aveva delle sensibilità. Se noi andiamo, ad esempio, dal punto di vista mitologico, ci sono degli studiosi di mitologia, come Walter Otto, che io cito spesso, che ha scritto Teofania, lo spirito del mondo greco. E lui, appunto, sosteneva che non esiste un'antitesi nella mitologia tra Apollo e Dioniso, ma che esiste una necessità, cioè nel senso, i pagani hanno sempre un pantheon, perché hanno varie divinità che rapportano le varie necessità delle persone. Il problema nostro è che noi siamo abituati da 2000 anni ad adorare un unico Dio. Di conseguenza pensiamo che un comportamento sia sempre superiore all'altro. Però in sostanza non esistono degli scontri tra Dioniso ed Apollo. Perché ad esempio vediamo che ad esempio Dioniso ha una funzione ben particolare per quanto riguarda il richiamo della vita. Noi vediamo ad esempio che Apollo ad esempio non è un Dio così staccato, perché ad esempio Dioniso fa addirittura il servo. Il dio delle streghe era un'antica presenza di una religione pagana. Sì, poi casomai proseguo.
Pronto? Sì?
Sì, ricordo sempre il numero telefonico 049-700.
Pronto?
Ci senti?
Mi sentite?
Sì?
Sì. Io ho acceso così per caso adesso che sto stirando, non so neanche che tensione sia. Mi sapete dire per favore che bigotto, una persona bigotta? Se mi date così, vediamo se il mio pensiero.
L'origine della parola o il significato?
No, una persona bigotta.
È una persona sottomessa alla Chiesa.
Non vi sento.
Scusa, ci senti adesso?
Adesso è perfetto.
Perfetto, sì. È una persona sottomessa alla Chiesa.
Ascolta, adesso io metto.
Ah, voi, d'accordo.
Però io sto stirando, me lo spiegate bene, la persona bigotta,
sì.
Ecco, se mi fate insomma così.
Capire cos'è.
Esatto,
va bene. Vabbè, d'accordo.
Grazie,
ciao.
Grazie, arrivederci.
Una persona bigotta è solo una persona sottomessa alla Chiesa al punto tale da seguirne tutte le regole, anzi da alimentare le regole. Cioè non si limita soltanto a ascoltare messa o a confessarsi, ma addirittura si confessa in modo che gli altri si confessano, agisce affinché gli altri si sottomettino come lei, ammalia affinché anche gli altri seguino la sua religione. Cioè c'è una disponibilità alla distruzione personale per distruggere gli altri. Questo è il bigottismo
esatto.
In realtà, come definizione. Però io vorrei dare un'altra cosa, a Beppi vorrei dire perché io uso il termine Dio pazzo riferendomi al Dio dei cristiani. Perché quando uno dice mi distruggo tutta la vita sul pianeta mandando il diluvio universale perché gli uomini non fanno quello che voglio io, per me questo disegno, cioè questa definizione, questa descrizione del Dio creatore è la descrizione di un Dio pazzo. Cioè, uno che dice distruggo tutto il pianeta perché non fa quel che vuole, solo perché loro sono cattivi, questo è un pazzo semplicemente, che poi ha il potere di distruggere il pianeta. Se invece sto qua era fuori di testa a casa sua, lo ricoverava in manicomio. E invece sto qua, siccome aveva la possibilità di distruggere il pianeta, ha distrutto il pianeta. Un altro invece scatena una guerra mondiale perché gli altri non fa quel che vuole lui. Cioè, la pazzia, intesa in termini filosofici, in termini etici e morali, è quella di costringere gli altri a fare quello che voglio io, ma non per convinzione, per violenza. E il Dio dei cristiani agisce per violenza. Vediamo
sì. Un'altra
telefonata. Vai pure, Francesco.
Sì, beh, il numero telefonico è sempre 049-700-700.
Pronto?
Sì, chi vuole intervenire appunto può telefonare con prefisso 049 e il numero telefonico.
Pronto?
È 700-700.
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Si senti?
Sì, sì, seguendo quello che hai detto poc'anzi, provo a pensare solo a distruggere quello che io ho creato. Ma, cioè, è una cosa solo umana questa.
Eh sì.
Come si può immaginare un assoluto che crea, a parte che non crea, è assurdo, no? L'esistente, già la parola esistente, già comprendi che è sempre stato ed è indiscutibile a un certo punto anche per noi altri, no? Ora, perché c'è tutta un'impalcatura traballante che non sta in piedi da nessuna parte, insomma, no? Tu vedi questo, no? Che ti ha messo al mondo e quindi ha fatto un errore, perché naturalmente se sei un peccatore è stato un errore, perché l'origine, senza voler andare in cerca delle origini, che è pazzia pura, perché già quando parli di origine, cosa origini, cosa? Quello che non sappiamo neanche da dove parta, conosciamo solo noi stessi, dentro noi stessi qualcosa e basta, quel poco che possiamo conoscere. Ma tu pensa, uno che distrugge, prima ti crea sbagliato, dopo ti distrugge. Cioè, non sta in piedi sta roba. Ma
infatti è per questo che noi lo chiamiamo pazzo.
Cioè, e poi stabilire un'origine, è tutta una contraddizione dopo. Come fai a stabilire l'origine di qualcosa? È tutto un rabaltone, diciamo in dialetto, no?
Esatto.
È un rabaltone continuo che te marteare, insomma, non ha senso, non ha nessun senso lo stabilire qualcosa se non l'attimo presente, basta.
E infatti.
Ma è già tutto, diciamo, la storia, fra parentesi, che non è, per me non esiste la storia, esiste l'attimo presente, ma già l'attimo presente, ragionevolmente, senza scomodare né scienza né religione, senti nel tuo intimo che l'attimo presente è totale, è indivisibile, è indistruttibile, è un qualcosa di inspiegabile, se vuoi, che posso solamente spiegarmi proprio a livello panteistico o pagano.
Sì, esatto.
Per cui sento e basta. E chi può spiegare il mio sentire? Che può avere l'arroganza di venirmi a dire tu senti così? Ma cosa? Ma vai via! Tu senti così, io sento quello che sento e non riuscirò mai verbalmente a comunicare a te, Claudio, Francesco, quello che io sento.
No.
Ma appena quei colori sulla tela riesco ad esprimere quello che io sento.
Neanche.
Ed è non è comprensibile agli altri, è pochissimo a me, è solo un sentire, una sensazione che non è trasferibile né in parole né in nessun modo.
Certo.
E quindi è solo arroganza lo stabilire quello che uno deve fare.
Esatto.
Ma questa è, scusatemi se mi riscaldo così, ma è proprio pazzia questa qui, scusate.
Sì.
Ma poi la peggior cosa è quella che, non avendo un filo diretto con nessuna, parliamo di mondi extraterrestri, eccetera, eccetera, non abbiamo nessun punto in comune e ci mettiamo a spiattellare le verità in giro di qua e di là, dicendo ha detto così, ha detto quella, ma insomma è tutta una catastrofe di errori, di insomma non sta in piedi in nessun posto, dai.
È un errore di errore.
Sì, ma è, veramente, se uno ci pensa dice ma siamo pazzi. Ma allora venite qui a stabilire cosa io devo fare, ma però datemi la sicurezza del 100%, non abbandonatemi dopo quando io sto andandomene.
Esatto.
Questo non riesco. Continuate, perché grazie. Io più di così non riesco a dire, i miei limiti sono questi.
Ciao Giampaolo.
No, ciao, ciao.
Giampaolo ha assolutamente un discorso fondamentale per il pagano.
Francesco, e quel signore che ci ha detto prima che spacchiamo le palle, è la quarta minaccia diretta che riceviamo,
sì,
ed è registrata, a dimostrazione di come si comportano i
cristiani. È già significativo che gli diciamo che gli rompiamo le palle, perché questo qua già nel linguaggio esiste una terminologia che è simbolica ed è significativa.
Ciao, sono ancora io.
Ciao.
Dimmi.
Scusatemi, sto ancora aspettando
la
storia di Giovanna d'Arco.
Sì, la Giovanna d'Arco, sto attenta.
Vogliate scusare?
Mi senti? Mi senti?
No, non vi sento, sento solo la radio, ma non il telefono.
Sta attenta, cerco di risponderti.
Posso mettere giù?
Sì, va bene, d'accordo, perché io appunto sono interrotto dalle telefonate, infatti me l'avevo segnato della Giovanna d'Arco.
Ti chiedo scusa.
Ma non c'è nessun problema,
Grazie, ciao. Ciao.
No, giustamente questa ascoltatrice richiama anche un certo dovere di dover rispondere a delle domande. Allora, e blocchiamo un attimo le telefonate. Il discorso di Giovanna d'Arco, è un discorso molto importante, perché è una manifestazione, secondo alcuni studiosi, e io parlo ad esempio di Margarete Murray, che ha scritto il libro Il Dio delle Streghe, di una forma di paganesimo che esisteva. La stessa Giovanna d'Arco diceva che lei sentiva delle voci e che l'inizio di queste voci era quando lei si recava in una certa fonte, cioè basta pensare in tutte le favole francesi, esiste la signora dell'esempio della fontana, che sarebbero le antiche ninfe per i pagani, che gli mandavano dei messaggi. Il fatto stesso che, ad esempio, lei scelga, ad esempio, di vestire da uomo per poter combattere per la sua, diciamo, la sua lotta, è sempre un indice di impossessarsi di una forma di comportamento o da uomo, cioè nel senso di fare quasi una scelta sciamanica. E difatti lei è stata proprio processata e condannata per questo. Difatti, appunto, la Murray sostiene che proprio fosse una manifestazione di un'antica religione di tipo pagano, stregonica, come sostiene che, ad esempio, la presenza di, esempio, anche di Robin Hood fosse sempre una manifestazione organizzata di un culto preesistente di tipo pagano.
Sì, secondo la Murray, Robin erano altro che sacerdoti della Druidi.
Esatto. E appunto, il fatto stesso è, appunto, che tutte quante queste cose vanno a ricollegarsi a una necessità, appunto, di collegamento, perché ad esempio nel discorso delle voci erano sempre legate a una manifestazione vicino a una fontana, cioè che lei sentiva queste voci vicino a una fontana sotto alcuni alberi che poi erano sacri per gli antichi druidi, era appunto la necessità poi di coprirla logicamente come santa pagana, però nonostante, cioè santa cristiana, di poi canonizzarla, di farla esempio della Francia. Questo è stato fatto proprio per cercare di esorcizzare e di privare qualsiasi persona di un punto di riferimento che fosse all'infuori del cristianesimo. E casomai, se il discorso di Giovanna d'Arco vogliamo approfondirlo, si può anche un attimino portare le tesi della Murray, che sono delle tesi molto interessanti e molto buone per quanto riguarda l'analisi di questo comportamento. Però dobbiamo cercare di capire che, appunto, lei diceva sempre che aveva dei consigli dalle signore delle fontane, che lei era sempre in contatto con degli elementi della natura, e questo fatto era veramente significativo.
Sì, parliamo ancora tre frasi. Sì. Comunque volevo dire che vicino all'età puberale ci sono sempre le manifestazioni della sensibilità extrasensoriale, sia visiva che sia uditiva. Un attimo. Pronto? Ciao.
Ciao.
Sì.
Dunque, questo discorso che da ragazza in su, non avevo mai creduto a questa religione qua nostra, cattolica, perché sempre contestava, mia mamma mi diceva, ma è assurda questa religione, non mi convince, perché se ti guardi anche la Bibbia, è una fiaba.
Sì,
è una... Perché, attento, Adamo ed Eva, perché ti dice proibisci di mangiare, anche che mangiare tutti quelli che, essendo Dio, lui sapeva già chi peccava, praticamente, se vogliamo andare a Dio, è la religione cristiana, diciamo, no? Che ha detto, mangia quello, sta mangiare, aspetta, questo c'è niente. Dopo, quando che Abramo, Bibbia, mi parla una fiaba, i 10 comandamenti proibiscono, dice non desiderare onorare altri, perché Abramo dopo visto andare insieme a quel schiavo che ha fatto un figlio, che ha tradito, ma è stata tutta una roba che mi non ho mai capito, sì, non ho mai capito il discorso. Sì, mia madre vive l'ego, ma non mi convince.
Sì, ma infatti non convince nessuno.
Non convince, no. Aspetta, e dopo non c'è niente questo. E dopo addirittura, avete 10 comandamenti, E dopo che dice portami tuo figlio che lo sacrifico. Ma mi sinceramente, se mi Dio adesso lo avesse detto, non so se sia qualcosa. Perché se che persone altre.
Mi un calcio in culo.
No, mi sembra che dovesse parlare, dovesse sentirmi, ma a parte che se fosse visionaria, mio figlio non lo daria mai. Io mi dispiace, ma non te porto mio figlio. Praticamente ti come Dio ti mi domandi il sacrificio a mio figlio.
Sì, ma,
cioè, ma se ne rendiamo conto.
È un Dio da pazzi proprio.
Ma veramente, ma lei gente, non so, mi non capisco più. Mi già da ragazza contestavo mia mamma. Io mo bisogna che ti vado in chiesa, mi davo in chiesa, la persona che facevo. Più penso che mia mamma andava via, scappavo fuori. Perché veramente non mi sentivo a mio agio in chiesa.
Ma di fatti è vero.
Non so per cosa mi succedeva queste robe.
La chiesa è un luogo di perdizione, un luogo nocivo.
No, ma per me proprio mi infastidisce.
Sì, sì, no, giustamente.
Mille volte succede che fate Italia, proprio qua davanti anche. Come che dovevo mai, mi era messo proprio qua. Succede che a volte manca qualche persona, è tradizione qui, fa il funerale, per rispetto di parenti vado. Ma mi proprio lui calcolo quello che dice, proprio mi trovo una roba stupida.
Sì, ma li fate giustamente.
Io ho sempre pensato che la ragazza, senza che nessuno mi insegna. Non so perché, non capisco. Forse mi faccio un io per me stessa, ma c'è troppe assurdità la Bibbia, troppe. E da quanti anni c'è che c'è l'uomo in terra? Io li dico da 6.000 anni, dice Uri.
Sì.
Ma invece di più c'è che c'è l'uomo. O no?
Sì, ma li fatti.
Gli altri come dice da quando che è venuto Cristo, abbiamo cominciato a contare gli anni. E prima come era? Ma... Guarda, la nostra religione è proprio assurda.
Sì, ma infatti, ha ragione.
È assurda, sì, assurda. E la vostra è molto più logica, perlomeno.
Grazie.
Grazie.
Ciao, scusa, ciao ragazzi.
Almeno logica.
È buona, esatto, buona trasmissione.
Grazie.
Grazie. No, questa ascoltatrice giustamente ha posto un problema che è proprio fondamentale, che è proprio della nocività degli insegnamenti che vengono da testi come la Bibbia.
Mi piace come ragionate, sono Piero da Padova.
Sì.
Ecco, io credo che questa signora abbia proprio ragione. Ecco, la nostra religione è vecchia di 2000 anni, ecco, mentre il mondo esiste da milioni di anni. Infatti lo Zanella diceva, riferendosi all'uomo, t'avanza, t'avanza divino straniero, conosci la stanza chi fati ti diero. Si crede canuto appena dall'artefice, uscito di mano il genere umano. Dica pure a quella signora che l'era dei dinosauri è durata 160 milioni di anni. Allora io mi domando, dov'era il Dio cristiano a quei tempi che ha permesso che il nostro pianeta fosse abitato da mostri tipo il tirannosauro, il tiosauro, eccetera, no? Mostri,
si era distratto, dormiva.
Che franavano gli altri esseri viventi sulla Terra, no? Quindi io credo che questa aspirazione, ecco, le fedi, le religioni, le filosofie, il problema della metafisica è nato con l'uomo, nel senso che l'uomo ha sempre avuto il paura dell'abisso, ecco, del mistero della morte.
Certo.
E allora si prende la fede per avere una lanterna nella stanza buia ove lui precipiterà. Infatti Leopardi diceva, riferendosi all'uomo per lo paragonato come un vecchierello stanco che passa per balze, per fratti, e quando il verno gela e ghiaccia, e quando l'estate lo arroventa, per arrivare dove? Per arrivare colà, abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia, riferendosi alla morte. Mentre chi invece ha fede, per esempio tipo Manzoni, riferendosi alla morte, mette delle parole in bocca del Mergarda bellissime, no? Dice, la morte, il più terribile nemico, altro non può che accelerarla. Dal cielo essa ci viene e l'accompagna il cielo con tal conforto che ne darne torre gli uomini ponno. Ecco, allora io dico, ecco, mentre sempre parlando di Leopardi, per fare le due distinzioni tra quello che ha fede e quello che non ce l'ha, no? Quello che la pensa come voi, e sono anch'io che la penso più o meno come voi, ecco, nell'infinito, nel pastore errante per l'Asia, guardando il cielo, dice che fanno in cielo tante facelle, e Dio che sono, così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, uso alcuno, alcun frutto indovinar non so, questo io solo so e sento, che dell'essere mio frale, qualche bene o contento avrà forse altri, a me la vita è male. Ecco, questo per dirvi ragazzi, che quando noi ci siamo staccati, ecco, da Remi Pitechi ed è nata questa scimmia in plume, questa scimmia in plume ha fatto solo male al pianeta, per cui io dico che l'uomo è un debecus naturae, è un errore di natura, perché la natura non può avere permesso la nascita di una sua creatura che finirà col distruggere, diciamo, il pianeta che è così bello, il pianeta azzurro come lo chiamano, ecco, che la natura stessa ha dato agli esseri viventi sulla Terra. Quindi qualcosa è scivolato di mano alla natura, forgiatrice di tutto, forgiatrice del nostro mondo, forgiatrice del cosmo. Ed è venuto fuori questo individuo terribile dal cervello potente che adesso ha messo dentro nel vaso di Pandora l'energia atomica che prima o dopo, ecco, come un grande Moloch verrà fuori, perché il mio professore di filosofia mi diceva sempre che chi ha un'arma in casa o prima o dopo finisce con l'adoperarla. L'uomo l'ha già adoperata a Hiroshima e Nagasaki e allora finirà con l'adoperarla, perché si prepara uno scontro tra due mondi, tra quello musulmano e quello cattolico, due religioni altrettanto terribili. Ecco, quella cattolica, perché a un certo momento ci condanna a bruciare per l'eternità. I bimbi poveretti che non hanno la fortuna del battesimo li manda nel limbo, che immagino che quello terribile in mezzo
alla
nebbia.
No, l'hanno appena annullato. Dove...
L'hanno chiuso, l'hanno messo in liquidazione.
Quindi, arrivato a questo punto, la conclusione di tutto è questo, che la natura... c'è una forza intelligente, immanente in tutte le cose del cosmo che si chiama natura, che le trascina nella sua nascita di vita,
necessità,
di vita o di morte, ma completamente indifferente al bene o al male dell'uomo. L'uomo è solo scaturito da un errore di natura. Ragazzi, non so se voi, diciamo così, avete capito il mio ragionamento.
Sì. L'abbiamo capito, non lo condividiamo, ma l'abbiamo capito.
Prego?
Non lo condividiamo proprio.
Ecco, adesso
certo.
Ecco, io mi metto le cuffiette e voglio sentirvi.
Va bene.
No. E dimmi dove non è logico.
D'accordo.
Ciao.
No, il discorso, scusa Francesco, posso...
No, fai pure
il discorso
te.
Non è logico quando consideri l'uomo un aborto di natura, cioè un errore della natura. In realtà la natura sapeva perfettamente che l'uomo sarebbe arrivato a questi livelli. La terra sa perfettamente che l'uomo sarebbe arrivato così. Soltanto che l'uomo per la terra è prezioso. Cioè la coscienza terra, l'essere terra, contano sulle mani dell'uomo. Che dopo l'uomo vada a distruggere il suo ambiente, distrugga se stesso, queste sono scelte sue. Ma la terra ha bisogno che l'uomo usi le sue mani.
Sì, è un errore che ci può essere, però difatti, come tu dicevi, tutto quanto è immanente, cioè non esiste una trascendenza, non esiste un al di là, un al di sopra.
Pronto? Sì?
Volevo dirti, Alessandro, mi pare che sia. Alessandro prima.
Dimmi.
Che ti era un po' scocciato.
Beh, non è importanza.
Ma non importa.
No, volevo dire che sì. Ho capito una cosa, che questa nostra fede cattolica, perché ho avuto anche mi sono cattolica e mi era battezzata senza il volere.
Dimmi.
Ecco, sta diventando sempre più forte, sempre più radicata proprio, più veramente più sublime questa fede cattolica. Sai perché?
Sì.
Ogni 100 metri abbiamo una chiesa.
Beh.
E questo serve molto e si rafforza sempre di più questa fede cattolica.
Guarda che dalle statistiche viene il contrario,
Scusa, ma io ti sto dicendo quello che vedo.
Sì, sì. No, ma le statistiche dicono il contrario. Cioè che nelle persone...
Ma noi abbiamo bisogno di chiese.
Perché?
Ma scusa, se no dove sei che andiamo a pregare?
Dov'è che ci mettiamo in ginocchio?
Veramente parlo di quello che vedo.
No, scusa.
No. Il problema è un altro.
Dici?
Non è che la chiesa si rafforza.
Ma io ho bisogno della chiesa.
Bene.
Altrimenti la mia fede non sarà mai fede.
Ho capito.
Caro.
Ciao.
Salve.
Ciao.
Ho capito, senza i muri e senza dove mettersi in ginocchio non posso aver fede, dice questa radioascoltatrice.
No, beh, basta pensare a una cosa, ad esempio, cioè le chiese sono costruite come con delle mura, hanno delle porte, hanno delle chiusure e hanno degli accessi molto limitati. Noi prendiamo ad esempio gli antichi templi greci o romani, ad esempio, i templi romani avevano le colonne e avevano un ingresso sulla parte frontale, sulla facciata del tempio, si poteva entrare solo da quel luogo, però esistevano le colonne, cioè nel senso che quello che c'era all'interno poteva fluire verso l'esterno e chi era all'esterno poteva vedere all'interno. Negli antichi tempi greci avevano gli accessi su tutti quanti i lati del tempio. E loro perché, ad esempio, i greci, gli antichi pagani usavano sempre i templi con le colonne, che fosse cosa fosse possibile di vederla all'interno? Perché non c'era bisogno di delimitare lo spazio, cioè nel senso che la divinità non era una cosa di esterno che andava messo in una cassetta come in una chiesa cristiana, ma poteva comunicare, poteva essere vista dall'esterno anche senza bisogno di entrarci. E questa è una diciamo, differenza sostanziale dal punto di vista...
Ricordiamo che tentiamo di rispondere a tutti, ma le telefonate sono sempre la priorità. Vai pure.
Sì.
Pronto?
Mario.
Ciao Mario.
Ciao, ascolto sempre la vostra trasmissione, sono abbastanza d'accordo con tutto quello che dici. Però mi sembra che fanno un po' di confusione fra cristianesimo e cattolicesimo, e sono cose molto diverse. Anche il fatto del non mangiare carne è cosa, c'è Cristo che insegna questo perché è una legge etica, all'epoca, ancora tuttora, nei paesi dove vive Gesù Cristo, dove c'è il 45 gradi all'ombra d'estate, è chiaro che la carne e maiale fa male.
No, ti posso darti una risposta?
Sì, sì.
In Israele i fondamentalisti ebrei hanno fatto una proposta di vietare l'allevamento del maiale. In Israele si può allevare il maiale solo nei villaggi di Israele dove c'è la maggioranza cristiana.
Sì, ma questo c'è...
Cioè parlo di adesso e non
sì,
parlo di 2000 anni fa.
Intendo 2000 anni fa, quindi sono leggi etiche. Dopo, un'altra cosa, cioè è il cattolicesimo che ha solo strumentalizzato quello che insegna Gesù Cristo, perché se andiamo a guardare, Gesù Cristo mi insegna solo leggi naturali. Cioè quello che mi predica Gesù Cristo, cioè quello che mi vediamo tutto il giorno in giro nella natura...
Non è vero, leggitelo attentamente, specie Marco e Matteo, vedrai che non è così.
Ma bisogna vedere come gli ha riportato Marco e Matteo, mi guardo come ha vissuto Gesù Cristo, cioè secondo me Gesù Cristo...
Cioè tu conosci altri scritti diversi, cioè conosci altre cose oltre ai Vangeli che ci sono in giro, tipo gli apocrifi, tipo Marco e Matteo, hai altre cose,
no,
hai altre fonti?
No, purtroppo.
Allora non puoi dire che
è una tua scelta. Cioè, tu hai preso un contenitore e l'hai svuotato, praticamente hai creato un fantoccio, gli hai messo dentro una cosa che tu ti faceva comodo, però hai usato un fantoccio. È come quando tu prendi un animale e lo vai in balsamare, hai fatto la stessa cosa.
Senz'altro, però l'impressione, la mia convinzione è che sta solo strumentalizzato quello che hai insegnato.
Ma cos'è che hai insegnato?
Hai insegnato l'amore fra la gente.
Ma no,
non è vero come l'ha insegnato questo,
insomma.
Cioè, non esiste in nessuna parte, se non in alcuni passi di Giovanni, e Giovanni viene nel 300, dal 2 al 300, non esiste nessuna parte in cui lui insegna l'amore. Specialmente in Marco e Matteo, che sono i più antichi, tu non troverai mai questo. Cioè, se poi tu vuoi che Gesù abbia insegnato l'amore perché tu vuoi che sia così, io sono d'accordo con te, è una tua scelta, però non c'è questo, capito?
Da quel che ho letto mi sembra che Cristo che insegna ad amare tutto quello che mi circonda, e questo penso che sia la base dell'universo.
Cioè, puoi riportarmi gli scritti che tu hai letto?
Beh, a memoria no.
Beh, dimmi, la prossima volta magari.
Va bene, va bene. Perché mi penso che la base di tutto, al di là di tutti i discorsi o delle riflessioni filosofiche, sia il rispetto. Se ognuno di noi rispetta tutto quello che lo circonda, quella è la base della natura. Tutto il resto è solo idee che uno se fa o che mette in testa qualcun altro. Se no, ognuno di noi rispetta tutto quello che lo circonda, quella è la base della natura. Se no. Mi rispetto tutto quello che vive, tutto quello che mi circonda, e gli altri fa altrettanto.
Questo la variabile l'hai detta tu, e gli altri fanno altrettanto.
Hai capito? Capito? Per forza.
Cioè,
gli altri,
c'è
tutti
un sopra
devono
e un
tutti.
Sotto che gioca a sfavore dei più deboli.
Ma è chiaro, ma altrimenti se questo discorso non viene portato avanti, te puoi fare tutti i discorsi che te vuoi, che sarà sempre le storture, che saranno sempre le deviazioni.
Non è vero. Per esempio, tu lo sai che nelle leggi delle 12 tavole, le leggi più antiche romane, la tortura non era ammessa, e non era ammessa nessuna estorsione fisica all'interno del processo.
Sì, ma mi sono detto, queste sono sempre cose fatte dagli uomini, per altri
no,
uomini.
No, sono fatte in nome e per conto di una divinità, cioè nel senso, una divinità pagana non è mai stata interpretata in maniera così negativa,
ma
come
stato,
mai?
Cioè,
i pagani hanno avuto migliaia di divinità e nessuna divinità ha mai chiesto questo.
Sì, ma
e nessuno mai pagano l'ha fatto, perché?
Sono state fatte da un uomo, però.
Ma perché i pagani non l'hanno mai fatto, scusa? Perché non l'hanno mai fatto i pagani? I pagani non l'hanno mai fatto. Pur avendo avuto milioni e miliardi di divinità, non hanno mai avuto la necessità di fare quello che ha fatto il cattolicesimo in nome di Cristo.
Il cattolicesimo, non il cristiano.
Il cristiano ha fatto la stessa cosa.
Pagano perché mi sono cristiano, ma non sono cattolico. Sono pagano fondamentalmente perché per me Gesù Cristo che insegna né più né meno quello che insegnava la religione classica di una volta. E dopo è stato strumentalizzato, però per me che insegna le stesse cose.
Il problema è che oggi come oggi le cose o si possono dimostrare, capisci, e diventano potere. Cioè, se tu mi dimostrassi una cosa, io trovassi degli scritti che dimostrano questo, sarebbero eversivi rispetto alla Chiesa cristiana, alla Chiesa cattolica in generale, Chiesa cristiana in particolare, quella cattolica in particolare. Però non esistono questi scritti, capisci? Esistono delle idee soggettive delle persone che noi andiamo alla ricerca di un uomo buono o di un padrone buono, di un Dio buono. Ma in realtà questo non c'è da nessuna parte. Per cui cosa succede? Che noi siamo deboli davanti alla realtà. Cioè la realtà è quella che fanno le gerarchie cristiane e cattoliche di mettere in ginocchio le persone più deboli.
È chiaro. Ed è la base delle religioni questo. Cioè coercizzare la mente della gente, altrimenti come fai a prosperare?
Punto. Però questo ti sto dicendo, no? Se tu dimostri che effettivamente Gesù abbia parlato di amore e il Papa chiaramente mettendo in ginocchio le persone ha disonorato questo.
Il Papa è un cattolico, non è un cristiano.
Se tu dimostri questo, però non lo puoi dimostrare, no? Perché i giochi sono fatti in modo tale che non è vero quello che dici tu, purtroppo. E mi dispiace perché per me sarebbe stato un buon patrimonio, capisci? Cioè, se dimostro che Gesù, anziché essere un fallito, era uno stregone che ha fatto una certa operazione, tipo Simon Mago, io ho coscienza dell'operazione che ha fatto Simon Mago, e Simon Mago lo riconosco come stregone, anche se su molte cose probabilmente abbiamo percorsi diversi. Mentre invece in Gesù trovo il vuoto.
Sì,
e questo
non c'è,
è che
non c'è nulla, cioè nel senso che non porta assolutamente niente, cioè nel senso che la nostra vita può benissimo continuare, noi possiamo vivere senza bisogno di Gesù Cristo, della Chiesa, cioè Gesù Cristo non serve, è stato soltanto un'intromissione pericolosa nella vita dell'umanità.
Beh, se andiamo avanti con questo discorso, per lo stesso discorso mi posso vivere senza qualsiasi altra cosa, anche il paganesimo, perché la storia sono io, la mia storia sono io, per
sì.
Cui...
Però ho delle dimostrazioni da opporti, capisci?
Cioè,
se tu usi solo la fantasia è un discorso,
sì, ma
se tu
discorso,
hai delle argomentazioni reali è un
diverso. È un discorso comunque che lascia il tempo che trova, perché cioè se ti dici che c'era il dio Pan o il dio Pan, cosa mi va a portare? Niente, Pan c'era qualcosa che sta sempre identificata da persone, da gente, mettiamo che sia stata una extraterrestre che arriva dentro 3000 anni fa, e sbarcare sulla terra, perché io vedevo come una divinità
in questi termini sono d'accordo con te, in questi termini sono perfettamente d'accordo con te, però se tu ci hai seguito un attimo, noi non abbiamo mai propagato questi termini,
No, ma col discorso ti hai detto che possono fare a meno di Gesù Cristo, possono fare a meno anche di Apollo, di Pan, di Giove.
Sì, sì, puoi sì, fare sì. A meno di qualsiasi cosa ti mette in ginocchio.
Sì, questo è il mio discorso.
Ma vedi, il discorso ti faccio io, uno può benissimo vivere senza conoscere nessuna divinità, non ne ha bisogno. Cioè, esatto. Basta, l'importante è che il suo rapporto con il mondo, col circostante, sia il migliore possibile.
Benissimo. Mm.
Sì, sì, dico, ma di fatto, cioè, non è un problema di etichette, l'importante è un problema di comportamenti, di stili di vita e modo di essere. Questo è fondamentale per un pagano. Sì. So, cioè, tu puoi io posso benissimo avere un'ammirazione per Pan, però io non pretendo che Pan possa servirmi per vivere, può servire a me, ma non a te, ma io non posso importerlo. Cioè, la vita di un pagano, il termine pagano non esisteva un problema religioso per i più antichi. Perché? Perché l'importante era come uno riusciva a vivere in rapporto con il mondo circostante, con la realtà, con l'ambiente.
Sì, rimane il fatto che anche nel mondo pagano che c'era i sacrifici magari di animali invece che umani, che la sostanza non cambia.
Però sta attento, nei sacrifici, ad esempio, dei pagani, gli animali venivano mangiati da chi faceva il sacrificio.
Sì, ma...
nel monoteismo gli animali vengono sacrificati, sprecati per la divinità.
Sì, ma non cambia niente perché...
Cambia.
Ucciso qualcosa che viveva, per cui non...
Ma
non è,
noi abbiamo la necessità di uccidere per vivere, perché anche se non siamo dei usiamo solo vegetali, la pianta non è che per essendo pianta non ha una sua vita,
ma
noi ne abbiamo una necessità.
Un essere vivente, la pianta si rigenera, ricresce, l'essere vivente quando l'hai ucciso è ucciso.
No, non è assolutamente vero questo, sai.
No.
Non è vero questo, anche l'essere vivente, se ammazzi una pecora esistono tante altre pecore.
Sì, ma qui a te hai ammazzato, però la pianta che mi taglia domani, dopo un altro germoglio ricresce, no? Il mondo vegetale è ben diverso da quello animale.
No, è perché come tu lo percepisci in maniera diversa, ma è uguale, ha gli stessi bisogni e gli stessi desideri.
Se io taglio una pianta, quella pianta ricresce perché ha il germoglio, perché
prova a tagliare un pino. Prova a tagliare, vedrai che non lo rigermoglia più.
Ora quella è l'insalata.
Cioè, se la tagli, non rigenera più.
Se tagli l'insalata ricresce.
Alcuni tipi si no, ma
comunque è una cosa diversa.
Il problema non è questo. Il problema è che le piante, se tu le uccidi, muoiono anche le piante e sono coscienze. Il fatto che noi siamo educati a considerarle in maniera diversa, quello è un altro discorso.
Sì,
però
ma
sono
rimane il fatto, questo fatto di sacrifici, che comunque
il sacrificio non è altro che uccidere l'animale che si mangia. Ora io posso uccidere l'animale che mangia e chiamare le divinità a banchettare con me. Per esempio, ti faccio un esempio, guarda, forse ti è più chiaro. Io col corpo di sogno vado a bermi il vino, però io non bevo in realtà il vino, non faccio altro che assorbire una leggera dispersione di energia particolare che è il vino, però in realtà io non bevo il vino. Le divinità non possono mangiare la carne con me, però possono mangiare quell'energia che viene dispersa nell'aria. Allora, gli esseri di energia mi si affiancano mentre io banchetto, e prendono quello che a me non serve.
Questo è naturalmente una convinzione tua, perché per alla luce dei fatti le cose che mi non riesco né a percepire
sì,
né
sì,
a vedere.
No, ma sì, ma comunque d'accordo.
Va bene. Ok. Ciao.
Ricordiamo il numero telefonico che è 049 700 700.
Pronto?
Venezia.
Dimmi.
Ma guardate, il paganesimo era così, come dire, propiziare la forza, era proprio usare, come dire, così, per soprattutto per uccidere, abbattere nemici, avversari, cose che si usavano, probabilmente quelli erano i tempi.
La propaganda cattolica è una cosa, la realtà è un'altra.
No, il paganesimo viveva così, si viveva... No. Nel propiziarsi, sì, oddio, adesso
no.
Si propiziava anche delle cose, ma
anni,
sostanzialmente però le religioni hanno introdotto che invece bisogna, come dire, evitare la guerra.
Un attimo, da quando in qua col cristianesimo non c'è stata guerra? Ci sono state le guerre più feroci,
sì, ma,
lo schiavismo più aberrante,
ma almeno nei presupposti c'è quello.
No, i presupposti erano la tortura come etica, erano il traffico di schiavi, i presupposti...
Guardate, nessuno vi vieta in fondo di portare avanti le vostre cose, ma a me sembrate come fanno quelli della Lega, dopo tre padani e l'Italia, che vogliono dimostrare... che a Padania è superiore all'Italia.
No, no, me discorsi politici io non ne voglio sentire.
No,
neanche
ma
no, non mi interessano proprio, neanche i paralleli.
È la stessa, è no, la no, stessa impostazione.
Carlo,
che
o cambi
tutto...
esempi o non ti...
Anzi, io penso che alla fine, guardate, chi che vi telefona che sta con voi è gente che simpatizza politicamente con la Lega.
No, adesso non stiamo esagerando.
No,
Carlo,
sono convinto, di fondo,
no,
sono convinto che siete di così divisione leghista anche voi.
Evitando. No. Perché quello che stai dicendo tu, tanto hai dei referenti che sono delle sciocchezze, prima di tutto. Secondo, usi la propaganda cattolica come se fosse reale.
No, no,
e non
perché?
Come se fosse una
perché
menzogna.
voi non dite niente cosa consiste la vostra
come no?
Così...
No. Se tu ci avessi ascoltato per 18 trasmissioni o se avessi ascoltato il pezzo iniziale, forse avresti capito
voi
qualcosa.
Fate
forse.
Solo, guarda che a me che interessa così storicamente cosa sono le religioni, cosa hanno il
ti
loro significato,
streghe,
per dire che il paganesimo sia anche quello pensiero religioso, diciamo, è vero, ha dato delle visioni del mondo, ma è stato superato
io ho fatto una domanda, la stregoneria ha mai organizzato una guerra?
Ma la stregoneria non esiste, sono tutte
scusa,
così
15 milioni di streghe bruciate dalla Chiesa Cattolica durante l'Inquisizione
sono tutte illusioni, 15 milioni
di persone bruciate sul rogo sono delle illusioni, ma cioè stiamo scherzando?
Quelli sono fanatismi.
Fanatismi,
per
15 milioni di persone bruciate sul rogo.
È la regola.
Però,
è la regola religiosa.
Sì, ma io credo.
Il Malleus, Maleficarum.
No, ma credo che la Chiesa
della tortura tratta dalla Bibbia.
La Chiesa stessa, anche il Papa stesso adesso chiede perdono.
Quando sarà in galera, quando soffrirà le stesse pene, quando gli infileranno gli stessi ferri roventi, quando dovrà patire tutto quello che lui ha inflitto alla gente che non si poteva difendere, solo allora potrà chiedere perdono. Mai prima, ogni cristiano è responsabile di strage, di strage e di anticriminali.
Noi sinceramente il perdono non glielo diamo al Papa, lui può chiedere perdono quanto vuole, noi non potremo mai perdonare.
Ma io non capisco a voi cosa è che seminate solo qualcosa di contro quello che fanno altri.
Ma noi non stiamo seminando, non stiamo soltanto...
A me sembra di sì, diciamo...
Ma scusa, quanto mi viene a dire che 15 milioni di persone non contano?
Dite le vostre preghiere, dite cosa vi ispirate, cosa diciamo...
Bella tecnica, eh? Se mai stato il Papa dire le stesse cose che non a noi...
Fai paganesimo per dire no. Cioè, voi siete degli adoratori di idoli, siete degli adoratori di cose che sono delle pietre, delle bestie, dei simboli così...
Grazie.
Scusa.
Siete adoratori della natura, scusa. Ma... Però l'evoluzione, complessiva ha portato
l'evoluzione di
va a messa
torturare le persone non mi interessa.
Chi va a messa che va a adorare l'oste cosa va a adorare?
Ma in astratto, non esiste,
cioè se noi siamo degli idolatri, va benissimo. Scusa, i cristiani che vanno in chiesa ad adorare un oste, cosa vanno ad adorare?
Non è la stessa cosa. Ma la gente ha sempre avuto bisogno di alcuni simboli in cui si identifica.
La gente ha bisogno di libertà, di non essere messa in ginocchio dai cristiani, questo ha bisogno la gente, di non avere il futuro distrutto.
Quello di essere messa in ginocchio, di non essere messa in ginocchio.
I cristiani mettono
quello...
in ginocchio i bambini, prima di tutto, perché è l'unica
pagani,
forza che hanno.
E i pagani che facevano i sacrifici
bambini
con
a pregare,
le vite umane.
Ma dove sta scritto, guarda? I pagani, in tutti quanti gli anni che sono esistiti,
a me sembrate proprio quelli che vogliono, come dire, tra la Padania e l'Italia, dicono che la Padania
politica
è...
niente per piacere,
mi sembrate sulla stessa linea. Ciao, vi saluto.
Purtroppo abbiamo già detto, politica non ne vogliamo sapere, non ci interessa neanche i paragoni, cerchiamo di scusarci anche ogni volta che ne facciamo noi. Andiamo ancora con le telefonate, è sempre grazie a Carlo di Venezia.
Sì, ricordo il numero telefonico. Pronto? 049 700 700.
Ciao da Paolo.
Ciao.
Io mi chiedo cosa c'è di più irrazionale del creazionismo.
Sì.
E quanto
può fa a pugni il creazionismo, in genere il monoteismo, con la scienza. Allora proprio scendiamo in questo campo. Noi adoperiamo una scienza, sia pur limitata, però che a noi serve, giusto?
Sì.
Una scienza che discutibilissima, relativa, però a noi serve. Quanto può andare d'accordo la scienza con la religione ufficiale qui in Italia? Sentiamo adesso. Mi chiedo solo questo.
Sì, no, ma difatti ha ragione, pure di queste domande.
Invece, ci sono dei punti nel paganesimo, e voi lo sapete meglio di me, che vanno a concordare addirittura con la scienza ufficiale. E voi lo sapete meglio di me.
Beh, anche
perché
tu lo
quando
sai,
si parla di caos, questa parola la troviamo sia nella scienza ufficiale che nella vostra.
Facciamo arrabbiare Franco?
Sai che Franco, sai che Franco sto posto arrabbio sul discorso del caos?
Non lo so, ma io dico le mie panzane, sì, sì. Sono delle panzane.
Ma di fatto esiste una teoria del caos, esiste anche una scienza del caos.
Però io mi chiedo solo quanto un creazionismo può andare d'accordo con la scienza. E nel 2000, proprio, e questo mi sembra sia un pensiero abbastanza ufficiale e attuale, noi insegniamo ancora ai ragazzini a scuola la creazione. Vi va bene?
Sì,
e la scienza? Ma allora qual è che va bene? Cosa prendiamo? Io direi invece che la scienza va bene a noi altri. Se poi vogliamo raccontarci le storielle, facciamolo pure, nessuno può vietarcelo. Però dalle storielle passare alle leggi proprio morali e ai dogmi, ecco, non accetto, insomma, un po' dentro di me queste cose.
No, ma hai perfettamente ragione.
E dopo ditemi una cosa, la fede senza la paura cosa conta?
Niente.
Niente.
Ecco, se uno ha la paura ha la fede, se non ha la paura non può aver fede.
Sì, la conoscenza è libertà.
E allora mi sento un scemo, mi sento uno scemo. Sono scemo, sono un cretino, però accetto di esserlo. E soprattutto accetto quello che mi sta attorno, spero almeno di farlo.
Sì,
ciao.
Ciao. No, difatti appunto Giampaolo pone sempre delle posizioni interessanti.
Mi prendo un secondo, sì. Tanto per spiegare un attimino prima perché mi sono arrabbiato. Cioè, quello che voglio dire, adesso riprendo subito le telefonate su, quello che voglio dire io, è inutile che radioascoltatori mi attribuiscono cose che noi non abbiamo mai dette. Noi abbiamo precisato un sacco di volte il nostro pensiero filosofico, etico, morale, eccetera. Per cui è inutile che qualcuno mi affermi che io sia un adoratore di idoli o che vado a vendere idoli in giro. Questo non è non solo rispetto, ma questa è porcata.
Sì, ma infatti sono delle cavolate mostruose.
Pronto?
Ciao.
Non riuscivo a prendervi, è mezz'ora che provo. Comunque vi ascolto sempre,
sì?
Mi siete molto simpatici.
Grazie.
E vi ascolto al lavoro, adesso si vede che continuate un po' più del solito perché sono riuscita a prendervi.
Continuiamo un'altra oretta, sì.
Ecco, bravi. E niente, sono d'accordo su quasi tutto quello che dite.
L'importante è che sei d'accordo con te stessa.
Sì,
non
quello
con
senz'altro. E niente, forse non sono d'accordo quando mettete insieme il cristiano con il cattolico, che è tutta, secondo me, è tutta un'altra cosa. È difficile vivere in una società dove si è cresciuti cattolici,
sì.
Si vive in mezzo a cattolici, se non si va in chiesa si è dei demoni. E il cattolico che va in chiesa e poi apre la porta al marocchino e gli sputa in faccia. E niente, però è difficile vivere con questa realtà. Si cerca un attimino di...
Ma noi lo facciamo lo stesso, non facciamo una setta, non ci separiamo, no? Noi continuiamo a vivere dentro questa realtà anche se è difficile.
È difficile comunque.
Però noi continuiamo a viverci.
Lo so, siete bravi.
Non andiamo a nascondersi su un monte.
Ultima parola e un convento.
Sei cresciuto con dei genitori cattolici, alle spalle hai una vita fatta così, e anche se hai i tuoi pensieri, se hai le tue idee, cerchi un attimino di stare in mezzo, diciamo, per convivere con tutti.
Certo.
Ecco. Niente, io mi sento un po' dalla vostra parte, un po'... Cioè, il mio pensiero è vivi e lascia vivere. Mi piace... Prendo quello che c'è di buono un po' da tutti. Per me, guarda, Dio, si può chiamare Buddha, si può chiamare Allah.
Ma sai, noi neghiamo l'esistenza di un Dio, comunque tu fai come credi.
No, No, mi piace il vostro pensiero, mi piace quando parlate del circostante che bisogna avere praticamente relazione col circostante, e mi siete molto simpatici.
Grazie.
Ciao,
buona giornata.
Sì, no, infatti per noi la cosa fondamentale è sempre il rapporto con il mondo che ci circonda, mai con delle cose che sono illusioni.
Ciao Marco, buonasera.
Senti, io sono sempre su un po' sulla linea di pensiero di quel signore che vi ha telefonato e ha parlato anche del Leopardi, no?
Sì, sì, Pietro.
Del pensiero, sì, il pensiero quasi del nulla che ossessionava Leopardi, sì. Perché io dico, ma umanamente, no? La razionalità che noi possediamo, l'intelligenza che noi possediamo, no? Può mettersi in contatto con la divinità?
Col cioè, divino sì.
Sì, sì, sì.
Ma non lo credo.
Invece sì.
Non lo sento possibile questa cosa, perché dal momento che poi il divino non risponde a quella che è il tipo di ricerca che ho fatto io, cioè non è che mi dice sì, guarda, quello che tu hai pensato è conforme all'essenza, alla sostanza che sono io divino.
Ma non entra nel pensiero, questo è il punto.
E come non entra nel pensiero?
Entra nei sensi, ma non è il nostro pensiero, è una cosa a sé stante, allontana il divino, il pensiero. Il pensiero
ma non può essere niente in contraddizione con il divino, il pensiero e la razionalità. Cioè,
sì.
Sono, secondo me, io li vedo, cioè armi, e mezzi che abbiamo noi in funzione della capacità di rapportarsi con il divino.
Sì, ma il divino non è trascendente, è immanente per noi. Cioè il divino è questa terra. Questo momento, questo mondo, noi siamo sempre in rapporto col divino, anche se non ce ne accorgiamo.
Solo che non parla con parole, no?
Cioè non è che dobbiamo ti dice buongiorno.
Respirarlo in maniera diversa, sentirlo in maniera diversa.
Insomma è un po' difficile. E insomma io penso che sia qua il problema più grosso.
Il divino è un pensiero senza parole.
Perché guarda, sì, volevo dire anche questo, l'uomo espresso nella sua così esperienza di vita, anticamente, dall'uomo primitivo in poi, ha espresso forme di religione che sono forme di proiezione verso la ricerca del divino, no? Li ha espressi in tanti modi, ci sono tante religioni, no? Il cristianesimo, io dico l'ultima perché ce ne sono migliaia di altre forme religiose che sono venute da dopo, però insomma lì hanno detto guardate che qui non si può discutere niente perché questa religione è nata sulla parola di un uomo, Dio, e Dio ha detto così e basta. Quindi il cristianesimo è una religione, secondo me, morta già per definizione, a meno che adesso questa non sia una sfida dei tempi, per cui se veramente quel Gesù Cristo era Dio, le mie parole insomma cadranno e me le mangerò tutte quante, no? Però se non sono vere, il cristianesimo, sono già 2000 anni e adesso sta sentendo veramente, ha il fiato corto, no? Il cristianesimo e anche il cattolicesimo, tutto quello che volete, perché sì, poi sì. Tra di loro c'è all'interno stesso dell'esperienza cristiana la divisione, io credo sia fra cristiani, no, ortodossi, evangelisti.
Le guerre di religione si sono fatte.
Sì, in Europa si sono scannati tra cristiani, cattolici, protestanti.
Che pensi a tutte le eresie?
Ne hanno fatti di tutti i colori, e credo che sia lo scandalo, l'Eucaristia stessa. Cosa volete che andiamo in chiesa a celebrare le cose? Eucaristia, io ho spiegato l'altro giorno a mio figlio mangiando, e ho detto, guarda, quanto è bello essere qui tutti uniti, e non so, il papà lavora, prende il pane, la minestra, eccetera, e poi la dà a te che magari vai a scuola e non hai lavorato. L'Eucaristia non è un condividere un qualche cosa che ci lega l'uno all'altro, cioè il pane che si mangia è un simbolo, no? E allora ho fatto capire a mio figlio che in un certo senso è difficile capire l'Eucaristia in chiesa se non capisci l'Eucaristia che fai a casa a tavola con i tuoi genitori. So se
sì,
mi capisci.
Però
io mi fermerei.
A casa è un dare avere, in chiesa hai solo un dare. Cioè la chiesa cosa ti dà di ritorno?
Eppure vedi, l'esperienza che fa il cristiano è convinto anche di avere molto.
Ah sì, certo.
È convinto di avere il ritorno molto.
È convinto di avere uno sfogo per la sua disperazione, è vero, purtroppo.
Comunque,
là vedi che non caverai mai il cristiano, il cattolico dalle sue convinzioni. Perché lui è convinto che dopo aver detto il rosario, dopo essersi confessato, dopo aver fatto la comunione, è in un certo senso in credito con Dio. E quindi si aspetta che, e probabilmente tutte le cose buone che poi gli verranno nella vita, le vede come un qualche cosa che Dio manda come grazia, come benevolenza per il suo comportamento da ottimo cristiano. Solo che io, è là che poi vado a stuzzicare il cattolico, il cristiano, e dico, ma quando poi Dio risponde invece in modo assolutamente incomprensibile, magari, non so, manda una malattia e tu muori, oppure muore tuo figlio, oppure l'altro giorno che un bambino di 10 anni è andato sotto la macchina, è morto, sua madre disperata, non riescono a consolarla. E magari quella è stata una buona cristiana fino all'altro giorno. A mia madre, per esempio, che non ha perso una comunione, è sempre andata a messa, non è proprio a livello di bigottismo, ma insomma è una cristiana fervente, no? È morto 4-5 anni fa un figlio da 33 anni, mio fratello, insomma, aveva due bambini. E io chiedo adesso ogni tanto da tutti con mia madre, ma rispondimi.
No, ti può dare solo delle cose nocive.
Lei mi dovrebbe, ecco, mi dovrebbero dire in quel modo come intendono la risposta di Cristo, il rapporto che hanno di fede funziona, io credo, in modo corretto quando io, non so, dico una preghiera, faccio la comunione, vado a confessarmi e poi Dio risponde in maniera altrettanto corretta. Ma quando poi Dio risponde in maniera completamente opposta, no, mandandoti magari una disgrazia, magari gliela chiedi per una vita, non so, non colpirmi con la tal disgrazia e magari fatalmente ti arriva. Allora vorrei là io la risposta.
Appunto, l'importante sarebbe rinunciare al cristianesimo.
Altrimenti io non credo, ecco, io non credo che ci sia un vero contatto tra la persona cristiana che fa l'esperienza e il divino che ti risponde. Perché
ma non ci può essere
contatto. Non fra la persona cristiana, fra la persona pagana. Cioè, il divino.
Sì, ma io ti parlo da come vedo il rapporto con la divinità nell'esperienza cristiana.
Il cristiano non potrà mai avere nessun rapporto con la divinità, perché il suo Dio non è un Dio.
Sì.
È solo un elemento nocivo della vita.
E però è così, insomma, non mi chiedo a un certo punto, no, quando però uno non vuole più, e adesso lascio anche spazio, sì. Quando però uno non vuole più di fronte a queste contraddizioni, no? Perché ognuno viene dall'esperienza religiosa che ha, e qua in Italia la maggior parte si viene dall'esperienza cattolica cristiana, no? Allora quando rifiuti questo tipo di esperienza, che vedi che non sta più in piedi, e rimani secondo me affrancato a un concetto di rapporto con te stesso, con la tua intelligenza, con la tua razionalità, no? Io non mi rapporto più alla divinità, non ne voglio sapere. In un certo senso le vostre trasmissioni mi stimolano a questo, no? Perché però dico, cosa cavo da me stesso in un certo senso, cosa cavo, qual è, voi dite, il rapporto con la natura, il rapporto con l'esistente, l'esperienza dell'immanente, no? Dell'immanente.
Sì, il rapporto, ecco, con te stesso è conosci te stesso.
Sì, che poi anche lì, insomma, vabbè, io vedo tanto il non senso della vita, tutto qua, ecco, quindi tutto il resto, per esempio prima sentivo anche nella trasmissione di prima, no? E che noi siamo qui perché dobbiamo fare esperienza e quindi dobbiamo. Beh, e poi mi spieghi la morte, e allora che senso ha venire qui, fare delle esperienze e poi morire? E allora magari mi spiegano che c'è un ciclo, no? Che la mia vita è dentro di un certo ciclo, per cui poi magari ci sarà anche la reincarnazione, chissà come voi te la spiego. Allora
ma
io
ti vendono anche il paradiso, se è per questo, oltre alla reincarnazione,
Va bene, ma allora
ti vendono il paradiso di Allah.
Ma queste cose io mi fermo e le lascio agli altri che hanno coraggio ad andare avanti. Comunque lascio spazio, sì, perché sento che avete anche altre telefonate.
Ciao,
vi ringrazio, ciao. Dello spazio.
Niente, figurati, ciao.
Prendiamo un'ultima telefonata, poi ci facciamo 5 minuti di pausa, 2 minuti di pausa e riprendiamo subito dopo. Un attimo, l'ultima. Pronto?
Scusa se intervengo ancora.
Sì.
Questa domanda di questo signore. Loro hanno sempre la risposta giusta. Perché ti dice, se tutto te va bene, ti risponde, vedi che Dio si ricorda di te, vedi che ti va bene perché tu sei veramente una cattolica credente.
Certo.
Oppure se ti va male ti dicono, ma cara, Dio ti ha provato.
Eh sì.
E vuole vedere fin quanto tu sei capace a sacrificare tutto il tuo dolore a lui.
Eh sì.
E ha sempre la risposta giusta.
Sì, basta menarla un pochetto.
E avanti qua politica.
Salve,
grazie.
Ciao.
Ciao. Giustamente sai, hanno sempre delle risposte per tutto, soprattutto hanno delle risposte fasulle per coprire il nulla. Si ricorda che chi vuole intervenire può telefonare al 049-700, facciamo però un attimo di pausa.
Un attimo di pausa, per piacere, blocchiamo le telefonate qualche minuto, poi riprendiamo. Andiamo un attimo a dissetarci. Abbiate un po' di pazienza, vi do un po' di DVD. Ed eccoci di nuovo qui in trasmissione. Vediamo la telefonata.
Sì, ricordiamo il numero telefonico 049-700-700.
Ciao, Claudio.
Dimmi.
Sono Flavio.
L'ho sentito, sì.
Ciao.
Ciao.
Saluto Francesco, che è lì con te, e ho sentito che non festeggerete la Pasqua.
Sì.
Beh, vorrei sapere se domenica mangerete, se non altro, un po' di cioccolato e un po' di colomba, perché quella è la Pasqua, sostanzialmente, per me. O non farete neanche questo?
Noi faremo quello che abbiamo sempre fatto tutti gli altri giorni.
Beh, venerdì sera noi con altri amici pagani andiamo a mangiare il musso, comunque, venerdì sera.
Sì, ma l'uovo?
Eh?
L'uovo con la cioccolata?
L'abbiamo già mangiata anche troppo in ufficio, ne avevamo uno circa di 20 kg e l'abbiamo già mangiata al cioccolato.
Ah, ecco, meno male.
Dimmi, vieni al sodo.
Vengo al sodo.
E non essere prolisso.
No, vabbè, comunque mi pare che ci sono state parecchie telefonate, quindi la gente ha parlato e anche molto. Ecco, io vorrei fare questo discorso qui, no? Parto da...
Breve però, breve, ti do pochi minuti.
Pochi minuti, parto da una secondina, dimmi, vi do pochi minuti.
E senza esagerare, perché alcune attribuzioni che non sono vere non ci piacciono. Perciò ti diamo, vale,
allora,
ti diamo, vale, ti do, io sono, voglio essere cattivo, ti diamo 3 minuti di orologio.
Sì, 3 minuti, non ce la faccio. Dai, poi danno i 3.
No, 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 no.
Dai, 4, vai.
No, è troppo buono Claudio.
Allora, voi, diciamo, parto da quella, dalla vostra tesi, voi affermate che il cristianesimo, però non interrompetemi troppo, perché sennò se parlate, se voi potete parlare sempre, io invece ho solo a disposizione questo spazio.
Parla.
Se poi voi contrastate quello che dico nel momento in cui lo dico, è logico che io non posso esporre pienamente il mio pensiero. Poi può darsi anche che certe cose che dico magari interessino alle persone che sono all'ascolto.
Non ti interrompiamo, parla.
Voi affermate che il cristianesimo, a causa, diciamo, della sua intolleranza, a causa dell'esclusività della sua fede, ha spinto a usare mezzi anche illeciti per diffondere e imporre questo credo, no? Questo credo monoteistico. Ha usato anche mezzi leciti, ma ha usato soprattutto anche mezzi illeciti, giusto? Come la diffusione attraverso la violenza, eccetera. Indipendentemente questo dal fatto che il messaggio intrinseco del cristianesimo, e che questo è universalmente riconosciuto e quindi è fuori di dubbio, che il messaggio intrinseco del cristianesimo sia di pace, di amore, diciamo questo comunemente si pensa, e fratellanza verso gli uomini, e che nel suo nucleo originario, se non altro, non faccia, diciamo, mai menzione oppure un appello diretto alla violenza per diffondere la fede. Anche molti scrittori protocristiani o anche molti padri della Chiesa spesso è condiviso il principio generale per il quale fides suadenda est, cioè la fede deve innanzitutto, bisogna innanzitutto persuadere alla fede e non usando preferibilmente metodi violenti, perché in definitiva che professione di fede sarebbe se fosse imposta con la forza? Mancherebbe la sincerità alla base di questa fede. Quindi, tuttavia, l'esclusività e l'intolleranza della religione cristiana ha portato a questo, voi sostenete, e quasi che fosse una naturale conseguenza, diciamo, di questa esasperazione dell'esclusività del culto monoteista cristiano, che non accetta compromessi con nessun altro credo, con nessun'altra religione. Questa è una tesi che voi sostenete, che è un'opinione anche condivisibile secondo me, quindi sono piuttosto d'accordo con quello che dite. Non sono d'accordo invece quando voi estremizzate il discorso e dite che il contenuto in sé, in quanto tale, del cristianesimo inciti di per sé stesso alla violenza e allo sterminio. In questo non posso essere d'accordo, in quanto il messaggio cristiano, evangelico cristiano, parla di amore verso il prossimo, carità, o addirittura afferma che anche il nemico va amato, e famosi principi etici come quello di porgere l'altra guancia lo testimoniano. Però io direi soprattutto afferma un concetto rivoluzionario per l'epoca, il cristianesimo. Per l'epoca era rivoluzionario, e cioè l'uguaglianza. Cioè, per il cristianesimo tutti gli uomini sono uguali, seppure di fronte a Dio. Diciamo che prima del cristianesimo non era mai stato affermato con tanta forza e chiarezza questo principio, perché nella cultura pagana in genere gli uomini non sono concepiti come tutti uguali. I nobili pagani spesso hanno un capostipite che è un dio, un semidio, un eroe. Ad esempio la gens Iulia aveva come capostipite Iulo, che era figlio di Enea, che come madre aveva niente meno che Afrodite, cioè una dea. Cioè, lo stesso imperatore è divinizzato, è uomo Dio. Questo non accade solo durante...
Ecco, Flavio, il tuo tempo è scaduto.
4 minuti.
E adesso ti rispondiamo.
E adesso ti rispondiamo immediatamente.
Ecco, io vorrei ricordare che lui diceva tantissimo dell'amore dei cristiani. Io vorrei ricordare il semplice esempio che c'è nella Bibbia, che c'è la frase che dice non lascerai che strega che strega viva. E soprattutto vorrei ricordare il fatto del vitello d'oro, che c'era proprio la libertà di religione.
Pronto?
Buongiorno, Giovanna.
Ciao Giovanna.
Buona giornata a tutti.
Grazie, ciao.
Intanto vorrei contestare questo signore dai mille nomi e dalle mille voci che ha parlato adesso.
Sì.
Che si prende mezz'ora di telefono in ogni trasmissione. E poi dice che bisogna essere uguali, avere la fratellanza e tutte queste belle fesserie. Però lo dicono gli altri, ma loro non lo mettono mai in pratica, no? Sono questi famosi filosofi da strapazzo che predicano, ma poi quando stringono. No, vabbè, dai.
Ah,
questa è una cattiveria, ma dovevo dirla.
È una cosa giusta.
Perché ha detto anche, hanno parlato anche troppo, come dire adesso vengo io, faccio quello che voglio. Questa è un'arroganza che io non sopporto. E basta, e questa è la mia cattiveria.
La tua bontà forse.
Volevo riferirmi a Marco, se permette.
Sì.
Marco ha la classica mentalità del cattolico, quella di chiedere alla religione, chiedere a un Dio, chiedere sempre e aspettarsi che queste cose arrivino. Questa è una cosa sbagliata. Se uno ha fede e ama qualcosa, dà, non chiede e aspetta.
Vabbè, ma
un ricambio.
Dobbiamo permettere che esistano delle persone che hanno dubbi, che hanno i loro percorsi, i loro...
Ma anch'io ne ho tantissimi di dubbi, per carità, chi è che non ha dubbi? Colui che vive senza dubbi è un povero stupido, non...
Sì, vabbè, ma ogni
persona...
Sì,
mi pare che sia semplice. Non c'è bisogno di tanta filosofia per capire questo.
Ma...
Allora, il discorso di pretendere, di chiedere, di pretendere una risposta, di pretendere che qualcuno ti dia, è sbagliato, non è più fede, non
sì.
è più amore verso qualcosa,
vabbè,
è egoismo.
Vabbè, ma noi comunque dobbiamo prendere le cose per quello che sono.
Infatti, prendiamo per quello che sono, e queste sono. Queste sono. C'è in noi, anche in me, per carità, anch'io... Molte volte pecco di questa cosa. C'è in noi un forte egoismo. Pretendere sempre che qualcuno ti dia qualcosa. Non dici io invece do qualcosa e basta, che sarebbe la cosa
ma
migliore.
Può essere negativo però, Giovanni.
Ma no, perché se tu dai, ricordati che c'è una vecchia legge ebraica che dice dai, non importa, ma dai col cuore che ritorna tutto.
A volte chi fa le leggi tende a fregare chi le leggi le
io
subisce.
Io lo so che tu non sei d'accordo con questo, e nonostante che tu abbia un cognome che appartiene a una certa famiglia, e tu lo sai, mi sembra molto strano che tu ti leggi così la Bibbia. Comunque io non sono d'accordo con la Bibbia, te lo dico subito.
Va bene.
Per me è una farsa, è una cosa... fatta, non lo so, non è più per i nostri tempi, andava bene 2000 anni fa.
Non è mai andata bene la Bibbia, non è mai andata bene.
Andava bene per quei poveri, forse. Era
no.
Una forma di legge scritta che scrivevano i capi, era quella, dovevi rispettarla, altrimenti
ovvio.
Ti tagliavano la testa.
Ovvio,
sì, sì.
Ovvio.
Sì, l'odio, io ho letto solo odio nella Bibbia, e questo l'ho sempre detto. Non ho letto una parola d'amore, una parola di altruismo, una parola bella. Niente, solo odio, e questo siamo d'accordo. Però forse per quei tempi andava bene, oggi per me non va più bene.
Beh, andava bene forse per qualcuno, ma non per tutti, non certo per i pagani.
Beh, non lo so, allora.
Se tu pensi, tipo, è solo il fatto del vitello d'oro.
Sì, che... vedi, il paganesimo, secondo me, io in questi tempi in cui sono stata zitta, ho letto perché mi piace informarmi, e ho visto che è stata una religione, una tendenza molto fiorita, cioè positiva, nel senso della bellezza. Quello che non ho sempre riscontrato in voi, purtroppo, perché ho sempre sentito un po' di carica aggressiva. Mentre invece in questa legge, lasciamo stare la stregoneria e quelle robe là, ma il fatto di adorare altri dei, questi dei fioriti, gentili, allegri, è una cosa molto bella, positiva, il sole, la natura. Questa è una cosa... che fa parte dell'uomo, è una cosa naturale.
Ma io devo stare attento anche a questo, perché mettere in ginocchio davanti a un Dio o mettere in ginocchio davanti a tanti dei è la stessa cosa.
Ma guarda che tu ti stai ugualmente mettendo in ginocchio, perché se tu ti raffronti sempre
con
un'altra religione...
No, con la stregoneria non ci si può mettere in ginocchio, ti possono mettere di forza, puoi arrenderti e perdere il combattimento.
No, non parlo di arrendersi, no, non hai capito. Tu dal momento che fai sempre il paragone con i cristiani, in un certo senso ti metti in ginocchio.
No, è l'alternativa.
devi dimenticare parlare della tua convinzione.
No.
Allora io ti seguo con più affetto. Guarda, perché ti sento più sincero.
Fa come credi, ma io non posso fare diversamente. Va bene?
C'è questo odio dentro che non riesco a capirlo.
Sono tutte le sofferenze che hanno generato, affinché quelle sofferenze non si generino mai più.
Ah, lo so, guarda che
altrimenti
io...
non sarei un guardiano dell'anticristo.
Sì, anch'io ho letto molto su quello che ha fatto la Chiesa, per carità, sarebbe da andare là con un forcone.
Ma io ce l'ho tutti. Dentro, capisci? Cioè, per me è fuoco che brucia dentro, non è solo lettura.
Beh, insomma, io spero che non torni più. Comunque, grazie e buonasera a
tutti. Buonasera, ciao.
Sì, volevo dare una risposta il più possibile veloce a Flavio. E non è vero che nella Bibbia ci siano delle citazioni che siano positive. Tutta la Bibbia è uno strumento criminale di dominazione. E solo che sta nella bravura di chi decide, di chi comanda, di chi vuole, di poter indirizzare verso uno scopo suo specifico e far credere che sia una cosa diversa. Torno a ripetere, noi abbiamo l'esempio del ritorno al paganesimo.
Ciao. Pronto? Sì. Pronto?
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 Sì.
Pronto?
Sì.
Ti senti?
Sì, ti sento.
Dimmi.
Cosa devo dirti?
Sì?
Parate solo delle grandissime cazzate, vergognatevi.
Beh, se è già la seconda volta che ce lo dici.
Ecco. È già la seconda volta che questa ascoltatrice ci dice ciò.
Beh, essere affezionata a noi con queste frasi. Ecco, io volevo citare l'esempio chiarissimo del ritorno degli antichi ebrei al culto del vitello d'oro. Quando Mosè scende, lui li va a uccidere.
Buongiorno. Sono Mario, telefono da Padova. Sì? E volevo un attimo... Intanto non mi va bene che Davi dà 3 minuti alla persona che ha telefonato prima, indipendentemente da quello che diceva, e agli altri li lasciate parlare quanto volete. E questo
ci sono delle ragioni precise,
artisti, diciamo.
Guarda che
dovete far parlare tutti e dargli un limite di tempo che non vada oltre un certo, ma non come come avete fatto voi altri, diciamo.
Ci assumiamo la nostra responsabilità.
Dando 3 minuti a uno solo perché sei io.
No, Mario, ci ha insultato di brutto sto signore.
Quei che vi fa comodo, vi fa parlare voi altri.
No.
Ecco,
siccome Flavio ha sempre insultato sia...
Penso che anche tanti pensa come me, va bene? Ciao.
Ciao.
Caro Mario, purtroppo Flavio ha superato quelli che sono i limiti minimi e noi ci riserviamo in questa trasmissione di bloccarlo. Dopo lui va in altre trasmissioni e dice quello che vuole, però quando io avrò 4 minuti di parlare in piena conferenza episcopale, allora potrò dargli anche qualche minuto di più. Però siccome a noi ci si vieta di parlare coi ferri roventi, perché è l'unico modo che si hanno, ci si impedisce di parlare, ci si tortura e ci si isola dove è possibile, ci si manda in esilio quando è possibile e ci si massacra di botte solo per non esprimere la nostra opinione, questo a noi non sta bene. Quando in conferenza episcopale, quando in RAI avremo lo spazio che noi diamo a Flavio, allora il discorso sarà diverso.
Si ricorda il numero telefonico 049 700 700.
Dimmi.
Ciao, sono Lucio.
Dimmi, Lucio.
Si sente?
Sì, andiamo.
Pronto?
Allora, sì. Io vi ascolto sempre, anche se è la prima volta che chiamo, no?
Sì.
Io voglio dire a me la mia idea sulle religioni. Ecco, premetto che io non credo a nessuna religione, quindi proprio soldi fuori del tutto, no? Ecco, voi altri che vi parlate oggi per un'ora e mezza, no? Circa fino adesso, sì. Fino a, diciamo, alla pausa. Alla pausa Gavi ha avuto il bisogno, sentì il bisogno di andare a bere, giusto?
Sì.
Ecco, quindi noi altri non dovemmo seguire tante religioni, cioè quando che mia, cioè Gavi parla un'ora e mezza e stesso modo anche la Chiesa Cattolica, diciamo, è bla bla bla, però a fin fine se ha bisogno dell'acqua, se si ha sete, se ha bisogno del pane, se si ha fame, secondo me, ecco, bisogna rispettare di più la natura. Cosa che ne dicevo voi altri?
Sì, ma difatti è fondamentale il rispetto della natura, perché è proprio la natura quella che ci fa vivere.
Esatto, quindi che dopo è religione che ha portato solo a guerre, a stupidaggini e basta, quindi mi forse parlo più che altro a chi che si deve ascoltare, ecco, cerchiamo di guardare quello che veramente che si ha bisogno nel mondo, non tanto le religioni, perché dopo insomma, secondo me sono tutte stupidaggini.
Sì, ma infatti
mi dispiaceria che ci arrabbiamo.
No, ma infatti guarda che...
queste cose figurati se ci arrabbiamo.
No, ma difatti noi il paganesimo non è mai esistito come religione, e non esisteva neanche il termine pagano, cioè nel senso il problema religioso non si è mai posto per i pagani, il problema religioso l'hanno posto i monoteisti creando una religione, di conseguenza anche il termine pagano viene da un termine monoteista in cui dicono fa, come vi chiamate? Gli antichi non si presentavano mai con un nome, io sono di questa divinità o dell'altra divinità, non ne avevano bisogno, difatti liberandosi dalla religione si torna a essere liberi. Perché però, anche la religione è uno schema che ti imprigiona.
Sì, esatto, però te, sai quando ti senti anche il testimone di Geova che parla mai di questa religione qua o dell'altra, ti dici, ma insomma, se, cioè, tutti là vuoi arrivare...
Sì, ma loro ti offrono un'altra religione in cambio. Noi,
esatto.
Noi vogliamo che la gente trovi la sua libertà.
Ecco, forse questo. Comunque, ricordiamoci che quando abbiamo sete abbiamo bisogno solo dell'acqua.
Ma difatti, ad esempio, che perché
anche il vino, diceva Bacco.
Sì, di va bene. Dai, comunque ci siamo capiti. Ciao.
Certo, ciao.
Io volevo dire un'altra cosetta invece, velocemente, a Flavio. Non esiste nessun messaggio di amore nella Chiesa Cattolica se non come propaganda rispetto ai più poveri e ai più umili. Non esiste nessun messaggio se non come propaganda, se non come furbizia per schiavizzare. Per cui il messaggio in sé non esiste, è un falso, è una menzogna che viene continuamente coltivata.
È uno strumento di propaganda, cioè uno strumento come le altre, una buona vendita pubblicitaria. Pronto? Per ingannare la gente.
Ciao,
ciao.
Dimmi.
Sono Lia. Ascolta, mi sono d'accordissimo con l'ultimo signore.
Sì.
Cioè, sto più d'accordo, deve dare l'acqua, i fiori, tutti i tipi di animali, cioè, penso proprio che non serve a niente, insomma. Comunque, mi ringrazio per la trasmissione che fai, perché mi interesso, anche se ben che, cioè, non mi fa proprio né caso né peso nessun tipo di religione, però mi interessa tutte ascoltarle, non so perché, ma mi attrae, insomma.
Sì.
E sono d'accordo con tutti, rispetto tutti, e non necessariamente è obbligatorio parlare male, perché ti ho visto il messaggio di cristianità del signore di prima.
Sì, sì, beh, l'ho visto benissimo.
Ecco, perciò dico, non se poi lo stesso non creda a me.
Ma non c'è un messaggio di cristianità, no?
No, ti volevo dire che mi sono stata battezzata, cresimata, come che si faceva una volta, ecco, perciò, ma sono arrivata al punto, cioè che adesso non me ne frega proprio niente.
Certo.
Insomma, vado avanti a esempi, come si dice, in principal modo stimo a Giovanna, perché Giovanna mi dà un senso di, come si dice, si sente una persona sensibile che non ha bisogno neanche di nessun tipo di... E anzi, volevo dire un'altra cosa a Giovanna. A Giovanna bisogna che avesse con il suo Marco, era una decina di anni fa. Spero che Marco sia all'ascolto.
Non fermo polemiche, però,
guarda che è una roba, ne
va bene,
vai
avanti.
No, volevo dire che Marco, appunto, viene fatto di strada, perché ascoltavo la trasmissione del Maie, Marco, spero che sia l'ascolto che lo sente, che faceva addirittura baruffe per difendere, pensavo che fosse suonata su strada, e invece mi fa piacere perché l'ho proseguito, cioè, anche adesso che ho gli più vecchi di tante altre persone, mi piace anche come che parla, però... è giusto che prima di staccarsi io vuole approfondire, cioè non era una critica mia, anzi tutt'altro, se come ho detto prima che
niente, che avevo paura che venivano fatte polemiche,
no,
inutili,
assolutamente, no, guarda, ti ho detto prima che mi rispetti dai di tutti, guarda, stamattina mi sono sorbito ore di Geova.
Ah, beh, allora, cara, tu pazienza. Allora ti puoi ascoltare anche noi altri senza problemi.
Ti ripeto una roba, mise, se non ho tempo, dico scusami, non ho tempo, se no, io obbligo ore a dire scusa, andiamo via, perché vediamo che... mi contrappongo queste robe che io mi domando, e mia, tutte le volte che ne chiedo altre, non, insomma, io costretti una via ore, ecco.
Va bene, Lia.
Va bene, ciao a tutti.
Ciao, grazie.
No, infatti io volevo ricordare ad esempio alla Lia, che giustamente ha fatto un intervento sulla natura, che alcuni ascoltatori si sono scandalizzati, che io avevo paragonato.
Pronto?
Che sia migliore un pesco in fiore alla Bibbia.
Pronto?
Sì? Sì, ciao.
Sono Francesca, sono ancora ciao. Io, Francesco ciao. E Claudio,
ciao.
Scusatemi.
No, nessun problema.
Intervengo continuamente. Ecco, io mi riallaccio al discorso del, credo che si chiami Carlo.
Sì.
Signor Carlo.
Sì.
Ma io volevo dire a questo signore, a parte i milioni che sono stati bruciati, i roghi, come dicevate voi, qui, ma non vanno neanche dimenticate le civiltà inca, le civiltà ceche, milioni di persone.
69 milioni di morti.
È una cultura scomparsa per sempre, non bisogna dimenticare questo. E poi si rassicuri, signor Carlo, ma cosa c'entra, scusate, la Lega, la Padania? La Lega poi non è certo il partito degli alberi,
vedi.
È vero, anzi, che è il partito della caccia, questo lo sappiamo tutti, è il partito ma qui non si vuole fare, scusi, non capisco
quello che fa male, mi senti?
Mi senti?
No, no,
mi se- quello che fa male è il fatto che ti dicono che tu fai adorare idoli, no?
Sì.
Cioè, questo che è assurdo, cioè noi parliamo da 18 settimane e esprimiamo una filosofia e un modo di essere, capito?
Sì, ma questo arriva all'ultimo momento, non ho capito le cose.
Cioè, questo è una cosa che fa veramente male questo.
Sì, è vero, perché va bene. Allora sì. Io volevo puntualizzare questo, che si tranquillizzi, se era questa la sua paura. La Lega non è certo un partito che difende gli alberi,
sì, sì,
tutt'altro, tutt'altro. Bene, grazie. Sì.
Grazie, ciao Francesca. Sì,
comunque, il discorso è questo qua, che forse è meglio difendere gli idoli che ad esempio saltare la Santa Inquisizione. È certamente migliore ed è meno nocivo della Santa Inquisizione. È uno che può essere un idolatra, non è certo una persona che è negativa, anzi una persona che ha un rapporto particolare con le cose.
Buongiorno.
Anna Luisa, volevo dire due parole, però non su questa trasmissione, ma un'altra trasmissione. Non mi ricordo se era giovedì scorso o quell'altro, che è venuta fuori una signora che ha detto vergognatevi.
Sì, sì, beh, è venuto fuori che oggi, sì.
Beh, quindi io a questo punto qua dovrei dire una cosa. È proprio la religione cattolica che ci hanno inculcato certe cose che non era vere, che ci hanno corrotto, perché lei dice vergognatevi, ditele, fate corrompere i deboli.
Sì.
È proprio questo, perché se io raccontassi quello che ci facevano credere in un paesetto qua del Veneto e quando andavo a dottrina,
sì,
ancora prima della guerra,
sì, sì,
va bene?
Sì.
Le cose d'altro mondo, tal che è vero che un giorno ho avuto a parlare con un frate cappuccino che era molto studiato ed era scriveva anche a libri eccetera, e gli ho raccontato certe cose e sai cosa mi ha detto? Questi sono ignoranti dei preti di campagna.
Vabbè,
non l'ho più dimenticato. Quindi non è vero che voi corrompete, voi leggete una storia eccetera, a me non mi corrompe nessuno perché io ho le mie idee. Quindi se lei dice che voi corrompete i deboli, è proprio la Chiesa che corrompe i deboli. Guarda adesso le Madonne che piange qua e là, sì, i miracoli, è tutta una continuazione di inganni.
Esatto.
E allora per cosa vuole venire fuori a dire vergognatevi? Ma non solo i cattolici, ma pensa alla cosa, anche di Simone di Geo, ai Tigio, io quando le dico ma andate al diavolo, ve l'ha detto proprio a voi.
Tu ci hai mai sentito dire mettetevi in ginocchio davanti a questo Dio? O credete in questo Dio? Ci hai mai sentito dire questo?
No, no.
Ecco.
Comunque, io, a me non mi corrompe come detto perché io ascolto tutti,
certo,
però io ho le mie idee. Ma venire fuori lì, vergognatevi, corrompete i deboli. È proprio la Chiesa che corrompe i deboli, specialmente i bambini.
È qualcosa di nauseabondo,
certo, certo, ciao.
Ciao. Ciao, grazie.
Sì, ma infatti lo strumento del dominio e poi soprattutto quello diciamo di avere tutto il controllo di tutti i sistemi culturali è determinante per la Chiesa per poi mantenere il suo potere.
La Lega, la Padania,
sì,
la Lega poi non è certo il partito degli alberi.
Vedi.
È
vero. Caduta la linea.
No, ci hanno mandato una registrazione.
Una registrazione, si rifà, tipo da. Ebbè, qualcuno si diverte a registrare.
Dimmi, radiogramma, dimmi.
Sì, c'è una legge che dice date a mangiare ai poveri, vestire i nudi, alloggiare qui che scampa dalla Sbonia.
Sì.
Sbonia. E questi ci insegnano sempre belle cose, le dicono, e sono vere queste che le dicono per il Vangelo. Però
no, non sono vere.
No, quello che dicono ora
sì, sì.
Da
ok, dai, vai.
Almeno mi ha insegnato.
Sì, 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 no, ci sono, sì.
Allora, in Vaticano devi essere i primi a ciapparsi tutti gli albanesi.
No, perché vedi, in Polonia, per esempio, quando hanno distrutto i servizi sociali, no? E hanno distrutto gli ospedali, si sono appropriati degli ospedali e hanno costruito chiese, cioè quei soldi hanno costruito chiese e hanno costruito la miseria.
Tanto che adesso 46 chiese sono state approvate a Roma per farlo.
Sì, sì, ma infatti.
Non c'è problemi perché
i soldi li trova per quello, no?
Non c'è problema.
Pensa che solo per il giubileo spenderanno 18.000 miliardi.
Per i giovani fare i fiori, dopo non usi per
le
chiese, metteremo in chiesa i tosi che si sposano. Però da mangiare lì a questi è la Chiesa Cattolica che mi ha sempre insegnato.
Sì, e l'ho insegnato.
Dovrebbero essere i primi a
a ricevere dentro nel suo Vaticano tutta la gente, e poi dove non ci, quando non ci stanno più, allora metterli alle parti. Però allora le sue stanze, le sue 300 stanze sono tutte,
infatti,
chiuse.
Quello che tu dici, quello che tu dici,
lì ci sono le guardie svizzere, noi,
certo, sì. Quello che tu dici è che il primo che dovrebbe seguirlo è il più forte di loro e dopo il più debole, e invece Gesù di Nazareth, no, ti insegna a rubare, no, l'uovo alla vedova.
Ti dicono, ti, esatto, mandimi a casa di altri, ma sono mia, no, però sono,
esatto,
andati per fare questo lavoro.
Esatto.
Loro dovrebbero essere i primi per insegnare,
esatto,
quello che mi dicono. Allora, beh, quello che mi insegno è vero.
Tu lo sai, tu lo sai, che Wojtyla, tu lo sai che Wojtyla rifiuta di dare i soldi all'UNICEF? Cioè, il Vaticano, come tutte le nazioni dell'ONU, devono dare dei soldi per l'UNICEF, no? Ah, no, loro si rifiutano di darle perché l'UNICEF si rifiuta di costringere le persone a fare figli. Perché altrimenti il Vaticano non ha schiavi da vendere.
Signore, questi qua, se quei soldi si ha il potere, si fa quello di...
Esatto.
Se tu non hai soldi e sei un peoccioso, non sei niente. Se loro non hanno denaro, spariscono dalla faccia della terra.
Infatti, loro
quei
non sono
soldi,
che denaro.
Se io devo comprare un appartamento e 100 milioni, ma loro mi ne dà 120, l'appartamento lo compra quello da 120, io resto
senza. Sì, certo.
E se, quando ho i soldi, è signore, la democrazia. Queste cose cominciano a andare male quando la democrazia ha perso. Noi andremo sempre male finché non ci inginocchiamo per terra e dovremo andare con loro, perché loro hanno tutta la forza. Ma io domando, una persona che è la più potente di questa terra, come mai non finisce, non entra nelle guerre? A cosa sta a fare una persona lì seduta?
Per preparare le guerre e mantenere il suo potere.
Su una poltrona d'oro, alza gli occhi e oro. E c'è gente che patisce la fame perché li vede con i suoi occhi e non fanno niente. Ma la ricchezza dovrebbe essere i più poveri per dare insegnamento a noi.
Eh sì.
E invece sono tutto l'opposto, perché coi soldi quel ricco fa tutto e ci inginocchiamo per terra finché torneremo alla democrazia, perché ha visto che da quando ha perso la democrazia stiamo andando un pochino indietro, sempre più indietro, finché dobbiamo inginocchiarci.
Eh sì.
Basta pensare al discorso del giubileo, che costruiranno da qua 2050 chiese, tanto perché già Roma era ben messa, hanno bisogno di demolirla ancora di più. Già avevano distrutto i templi, già avevano distrutto la città e adesso devono ancora continuare la distruzione.
L'insegnamento di Gesù di Nazareth è rubare l'obolo alla vedova, cioè costringere la vedova a dare la carità in modo di renderla ancora più debole, ma non mai portare via i soldi al ricco.
Pronto?
Hanno introdotto che invece bisogna, come dire, evitare la guerra.
Un attimo, da quando in qua col cristianesimo non c'è stata guerra?
Se qualcuno...
Abbiamo qualcuno che si diverte a farci scherzi telefonici, fa registrazioni e ce le manda in onda. Vabbè.
Una specie di blob telefonico, bisogna dire.
Beh, anche questo, sai.
Sì, chi vuole telefonare può telefonare allo 049 700.
Sì, certo, vai.
Ciao. Intanto voglio salutare la Lia, ringraziarla dei saluti e li ricambio di cuore. Faccio tanti auguri per tutte le sue cose che vadano bene. Poi, quel signore che ti ha telefonato con quella voce strana è ancora quello solito. Ti ho detto che ha mille voci ed è lui che ti manda
registrazioni. Ma non ha importanza, dai. Ma non ha importanza, noi accettiamo tutto a queste cose.
Mi prudono le dita.
Ma sì, dai.
Ciao.
Ma noi accettiamo anche questo, dai, Francesco.
Sì, non c'è problema.
Sono giochi.
Non ci fermano certo per questo.
Ciao, sono l'Anna Maria di Venezia.
Ciao Anna Maria.
Ciao, da era che vi ascoltavo da quando che avevo missia.
Sì.
Io nel mio modo di vivere, tanto ci vuole rispetto tra voi che conducete il programma. E non devono venire in diretta a dire che popò dei paroassi, perché non è bello, perché si riaccomoda magari il programma e poi girar, no?
Sì,
giusto?
Esatto.
Senza avere offese e senza dire, perché ognuno pensa la sua opinione, no? E se anche a questo è un studio che per noi altri, perché certe robe noi sappiamo. E se è giusto anche da sentire le opinioni degli altri.
Sì, sì, ma difatti
sì o no?
Sono tante, certo. Sono tante radio.
E anche se viene per salutarvi. E
grazie.
Mi quando che ho da dire una roba,
sì,
che
dimmi.
Non va, sai cosa faccio?
Sì.
Dico, qui parte tutto. E non offendo nessuno.
Dai.
Perché non sono abituata a parlare male, ecco, tutto è asia il discorso. Okay. Hai capito?
Sì.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao Anna Maria,
datemi
grazie.
Bene.
D'accordo, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Niente, il problema è questo, che chiunque può parlare per questa radio, noi mandiamo in onda chiunque, però chiaramente a un certo punto tagliamo, cioè non è che Flavio lo abbiamo tagliato oggi perché ci dava fastidio.
Sono tante volte che interveniva.
Lo abbiamo ascoltato per 5 o 6 trasmissioni. E poi tenete presente che questa è sempre l'unica trasmissione pagana che esiste in tutta Italia. E la feroce avversione che c'è contro questa trasmissione è notevole, perché fa pensare, perché fa vedere le cose da un'ottica diversa. Flavio non è che gli abbiamo impedito di parlare, Flavio ha parlato per molti giorni e molti radioascoltatori si sono lamentati di questo. Comunque noi gli daremo uno spazio, chiaramente lo spazio sarà ridotto, però se mi dessero 4 minuti ai convegni CEI per parlare io sarei molto più contento di dargli.
Ci basta che per San Pietro per 4 minuti è di fianco al Papa, non abbiamo problemi.
Pronto?
Pronto?
Ah, volevo dirti, caro collega, che è responsabile della situazione è l'amico Bertinotti.
Va bene, ciao.
Ciao.
Quello che non voglio, non mi interessa parlare di politica, ho sempre detto cerchiamo di evitare questo, anche quando ci sono dei riferimenti che possono essere politici ci scusiamo sempre, andiamo sempre oltre la politica. Vero Francesco?
Sì, difatti.
Pronto?
Signore, che ti ha telefonato con quella voce strana, è ancora quello? Fatti.
Va bene, d'accordo.
Ho detto che ha mille voci.
Va bene, ma facciamo finta, dai. Questa era la registrazione mandata da qualcuno.
Esatto.
E vabbè, non era certo da Giovanni. Andiamo avanti.
Proseguiamo, si diverte un po' troppo.
Pronto?
Probabilmente hanno ascoltato il suo...
Ciao.
Mi do un tocco qua che vi ascolto, però sì. Ho sentito che una signora ha detto che è zero definirla, che vi vergogna. Comunque, mi sono restato perplesso sti giorni qua, da un discorso che ha fatto Oropila, Oropila, e che ha fatto un discorso che, ma c'è tanti anni che la Chiesa non parlava così, oppure un Papa, che si schiera da parte di chi lavora e contro il capitalismo.
Ma Gesù non usava di Michelotti.
Sì, che popò di baseita che le devo dire questa, perché è una baseita. Pensare che il garo versa i muri di Berlino, mi non so neanche cosa che ne abbia combinato, questo qua, perché è un personaggio che sa fare il suo mestiere, ecco, questo appunto si schiera contro il capitalismo perché gli operai, la gente che lavora si schiaccia. Dopo tanti e tanti anni che la Chiesa non si schiera contro mai, la Chiesa non si mai schiera contro le bombe atomiche in Hiroshima, in Nagasaki, quando chi ha distrutto 300, 400, 5.000 persone su un colpo solo. La Chiesa che ha sempre accomodato, e tutte le guerre che ha accomodato la Chiesa, perché esiste anche stipendiare dalla Chiesa le guerre. È ora di inutile chi scrive la Bibbia. La Bibbia è un manufatto che è stato fatto, rifatto e via via. Non è che non c'è niente quando chi discorre di pace, vogliamo se bene, tante robe, e proprio trovo una roba fasulla, veramente una roba che mi fa ribrividire, perché questi personaggi qua te volta le carte sotto e sola e te fa vedere il bel tempo e il cattivo tempo, e c'è il Vaticano che è l'azienda più ricca di tutto il mondo, altro che contro il capitalismo questo qua che si rappresenta. Ma queste cose pazzesche, io non so se veramente i cervelli possa capire cosa che ha fatto e finalmente ha tenuto in piena una democrazia cristiana che ha massaggiato operai se piace. Cosa vi ho parlare adesso? Cosa vi chiede parlare? Ecco, non ho altro da dire,
bene,
però mi dico soltanto che
gente, è politica.
Non è politica, però la religione fa questo e dopo ti parla di bontà, no? E domani se Pasqua è tutta bontà, e i poveri che mangiano una volta due.
Basta pensare alle responsabilità della Chiesa Cattolica nel massacro in Ruanda, ad esempio.
Ma ecco, l'egoismo che ha la Chiesa è una cosa pazzesca. Adesso chi che dà l'8 per mille, ma che l'8 per mille hanno, potrei andare via gente che è senza casa, che è senza veramente tutto, che abbiamo tanta povertà in Italia che fa fin paura. Forse che ne serve il Vaticano all'8 per mille qualora.
E il Giubileo?
Il Giubileo, ecco sto Giubileo che il sindaco di Roma deve preparare tutto. Ma per carità, che sarà anche lavoro perché il prepara qua, però il prepara un deposito ancora di ricchezza per la Chiesa.
Pensa 18 mila miliardi per il Giubileo.
Vi saluto.
Ciao.
Ciao.
Noi adesso prenderemo l'ultima telefonata, dopodiché ci prepariamo per la partenza, anche perché prima o dopo bisogna sgomberare questi microfoni. Vediamo un attimo l'ultima telefonata. Pronto?
Sì.
Era un altro scherzo, vediamo un attimo. Pronto?
Sì, qualcuno si sta divertendo.
Stiamo ricevendo scherzi, per cui è chiaramente ora di lasciare microfoni.
Beh, vediamo se la telefonata
allora, è buona. Allora, vuoi un'altra telefonata?
Sì,
proviamo a vedere un'altra telefonata. Pronto? Sì?
Pronto, vi ascolto sempre molto volentieri.
Grazie.
Date sempre delle buone informazioni. È una trasmissione estremamente bellissima, affascinante.
Senti, quanto ti hanno pagato per dirlo?
No, è cose che non trovo nei libri queste.
Sì.
Veramente, poi siete molto bravi.
Grazie.
Anche perché io condivido molto quello che dite.
Questa
forse io
sai.
Mi sento molto in comunione con voi parlando, quindi forse per quello.
Senti, sei sicura che non sei stata pagata per dirci questo?
No, era tanto che io cercavo persone che parlassero di certe cose. E per me è stata come una cosa, cioè è una novità. E anche penso che questa trasmissione abbia successo comunque.
Grazie.
Io vi ascolto sempre, anche le cassette le ho registrate.
Brava.
Soltanto che io poi non faccio come certe persone che poi registrano per fare per fare non si sa cosa.
No, ma va bene, ho steso, anche se fanno chissà cosa, per noi va bene, figurati se ci preoccupiamo.
No, ma forse io quello che voglio esprimere, qualcuno ha parlato che voi avete una certa aggressività nei confronti del cattolicesimo, no?
Sì.
E io purtroppo sono vittima anch'io di queste cose e sono... E praticamente la penso come voi, io lotto contro queste persone e io penso anche che appena mi vedano individuino il diverso.
Sì, beh, infatti lo sento nel naso.
Cioè proprio tra di noi c'è proprio una come si può dire, una
diversità di pelle, di odore.
Diversità di pelle, ma voglio dire, siamo diametralmente opposti.
Esatto. C'è una repulsione quasi biologica.
Una repulsione, ecco. Sì. Io sono una persona calma, tranquilla, e queste sono persone violente che cercano a tutti i costi di sottomettermi. E sono anche persone che magari nell'ambito familiare...
Sì, ma è vero.
Parenti.
Sì, ma infatti...
Poi scuola, insegnanti... avvocati, tribunali, eccetera, eccetera. Questo è il sistema.
Sì.
Comunque, volevo dirvi una cosa che sta scendendo dalla politica, però ve la voglio dire, cioè, forse sembra una cosa politica, però non è politica.
Dimmi.
Prima hanno messo in onda una registrazione che dicevano qui tra i leghisti tagliano tutti gli alberi.
Ah, no? Sì. va bene, dimmi.
Purtroppo è la verità. Io sono un amante degli alberi e le giunte leghiste stanno abbattendo tutti gli alberi della città di Treviso, di Conegliano e di Montebelluna, purtroppo. Chissà che qualcuno faccia qualcosa.
Sai, quando moriranno gli alberi, gli abitanti respireranno quello che gli resta.
Questo è quello che si merita.
Cioè, è giusto che combattino loro, insomma, per difendersi il loro verde e i loro spazi. Sì. Comunque, grazie per l'ascolto.
Arrivederci.
E telefonaci. Ciao.
Basta telefonate, non prendiamo più telefonate.
Diamo l'indirizzo Claudio, che così...
Sì, allora, se qualcuno vuole scrivere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, viene inviata normalmente il bollettino, il pre-bollettino, dove ci sono alcune cose nostre, alcune delle nostre idee, anche non proprio espressamente nostre. Non prendiamo più telefonate. L'indirizzo è questo: Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Se qualcuno vuole approfondire e vuole scrivere a me, è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. C'è anche sull'elenco telefonico, c'è una segreteria. Quello che voglio dire, io sarò qui a questi microfoni per discutere di sentimenti con Cristiano domenica a mezzogiorno. E saremo in radio eccezionalmente anche il giorno di Pasqua dalle 17 alle 20. Dalle 17 alle 20 penso che farò il giorno di Pasqua un discorso sulla morte, cioè parlerò della morte dal punto di vista pagano, metterò insieme un po' di materiali e naturalmente accetterò tutte le telefonate che arrivano, sperando che Flavio sia breve. E io capisco comunque tutti quelli che parlano del cristianesimo come amore. la propaganda cattolica è stata ferocissima. Mentre parlavano del cristianesimo come amore, infilavano ferri roventi ai più deboli. Noi non ci rivolgiamo al più debole, non diciamo al barbone di percepire il circostante. Noi diciamo che la percezione del circostante è parte dell'essere umano, cioè non ci mettiamo sopra, sotto, davanti o dietro. Questa è una delle nostre differenze, perché se noi volessimo far soldi col nostro bagaglio religioso faremmo tutti i soldi che vogliamo, non vi preoccupate, siamo più furbi dei furbi se volessimo. È che abbiamo passione del mondo e la nostra passione del mondo non ha prezzo, appartiene a noi stessi.
Vai, sì, beh, io faccio solo degli annunci, voglio ricordare che il 5-6 di maggio ci sarà una festa pagana organizzata dall'organizzazione Sacre Radici, che è l'ex federazione pagana. Questa festa pagana si terrà appunto il 5-6 di maggio nella zona di Lecco, in Lombardia. Per chi vuole partecipare o vuole vederla o vuole avere dei contributi e delle informazioni, può scrivere a Sacre Radici, presso Zoe, casella postale aperta, 22040 Moggio Valsassina, Lecco. La festa non è niente di impegnativo, sarebbe l'antica festa di Calen di Maggio o di Beltane, come si vuole chiamare, o di Floraria per gli antichi romani. È una festa informale in cui appunto si può discutere di paganesimo, politeismo, stregoneria, in cui ci si può conoscere e chi ha paura del paganesimo può un attimino anche esporre le sue paure e può anche capire e chiarire tantissime questioni in argomento. Voglio ricordare che chi si interessa ad esempio a studi pagani, cultura tradizionale, paganesimo, può richiedere anche la rivista Primordia, che deve scrivere a CISB, casella postale 10.944, 20.124 Milano. Ecco, ricordo l'indirizzo dell'istituto, che è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, 36063 Marostica, Vicenza.
Questo che ha detto Francesco non ho niente da aggiungere, e tengo presente e voglio far presente a tutti i cristiani che sono in ascolto che io aspetto sempre di avere 4 minuti a disposizione durante un conclave oppure durante le trasmissioni televisive papali o domenica o robe di questo genere. Visto che la par condicio non è una cosa che non ho inventata io, è stata usata in politica, e ricordandovi che questa è l'unica trasmissione che c'è, e ricordatevi la ferocia con cui siamo stati attaccati, questa è la quarta volta che siamo minacciati. A noi ci sta bene, per carità, non è che abbiamo paura di queste cose, però io aspetto sempre che i cristiani lasciano i microfoni aperti come noi.